Grazie signor Presidente. Si sente? Sì. Ecco, allora, dopo la stupenda requisitoria del mio collega Romanelli, cercherò di non duplicare ciò che lui ha detto, anche perché molte delle cose che lui ha detto avevo in mente di dirle io. Se facessi ciò, vi autorizzo a tirarmi gli orecchi.
Il dato che stamattina non c'era?
Siamo arrivati in ritardo a causa dei treni. Ecco, quindi, chiaro, se dicessi qualcosa che ha già detto lui, tiratemi le orecchie che non che risparmiamo tempo. Allora, io ho ascoltato le richieste della pubblica accusa e come ha fatto la pubblica accusa, ho fatto leggere la sentenza a dei colleghi e anche a dei giornalisti stranieri. Perché dice, ma io magari vivo questo processo con una grande attenzione, con una grande emozione, in quanto lo seguo fin dai primi giorni, e tutti costoro mi hanno detto le stesse cose. Dico, ma com'è possibile che condannino delle persone per aver tollerato che qualcun altro avesse fatto delle cose di un certo tipo? Ma non si sa chi sia questo qualcun altro. Non si sa se questo qualcun altro era a disposizione degli imputati, perché tutti i membri delle squadre, come voi ben sapete, vengono prosciolti. E addirittura è un dato che, su cui non si può non tener conto, vengono prosciolti su richiesta degli stessi pubblici ministeri. Alcuni di questi avevano a disposizione 5, 6, 7 uomini dentro questa scuola. Nel caso dell'ispettore Cenni, che è qui presente, come entra? Ed entra ed è l'ultimo ad entrare, uno degli ultimi a entrare, in quanto vede tutti entrare, sia per la, adesso permettetemi la battuta, sia per il peso che è superiore alla media, ma anche perché ha un e quindi correva meno velocemente che gli altri, ma anche perché aveva il Ducato parcheggiato male, deve tornare, deve spostarlo e rientra, e entra quando tutti i suoi uomini sono dentro, affidati a un suo sottoposto che è l'assistente Albonetti, che ha gli stessi, ha in quel frangente le stesse mansioni sue. Come vede, due dei suoi sono già feriti, Tarallo e Travascio. Li manda immediatamente fuori. A questo punto lui rimane dentro la scuola con Pace, Caputo, Bellucci e lo stesso Albonetti. È curiosa la vicenda dell'ispettore Cenni anche per un altro motivo. Nella sentenza di archiviazione pronunciata dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari, nella fattispecie della dottoressa Ivaldi, si menziona che lo stesso è e visiona che nella parte, nel sottoscala, non, le porte erano aperte o chiuse. Bene, sulla base delle dichiarazioni dell'ispettore Cenni e anche di Lucaroni, si assolvono dei No Global, che in teoria sarebbero stati quelli i nemici del Cenni. Cenni quindi, secondo il tribunale di prima istanza, da una parte dice la verità, dall'altra mente. Per carità, è tutto è possibile, però è abbastanza anomalo che in una pagina dica una bugia, una menzogna, tra l'altro una bugia è la verità, tra l'altro la verità di cui non aveva alcun interesse a dire, perché non gli viene in tasca nulla, e attenzione, manco viene chiamato a testimoniare su quello che lui scrive nella relazione, viene dato per vero. Allora che fa lui? Dice le bugie o no? Perché qui sì e perché lì no? Questo è uno dei dubbi che dovremmo esaminare. Durante l'interrogatorio rispondi a tutte le domande. Durante l'interrogatorio dichiara anche che di vedere, e non lo dichiara solo lui, che dalla scuola, dal retro della scuola, escono una ventina, una trentina di personaggi col volto travisato, ma al pubblico ministero questa cosa non interessò. Mi ricordo come se fosse oggi, quando il dottor Zucca ci disse: a noi interessano quelli che entrano dentro la scuola, non quelli che escono. Per carità. Ubi Maior, non diciamo più nulla. Bene. Perché io mi vado a vedere queste persone che escono? Perché quelle persone che escono chi sono? Non lo dice solo lui, lo dicono anche altri. Io che sono un curiosone, poi un bel giorno pigliai e andai a vedere se c'era effettivamente questa scuola, perché questa scuola, e se c'era veramente questa porta dietro. Ebbene, questa porta dietro c'era. Dalla porta dietro escono 20-30 persone. Cosa ci stavano a fare? Forse non lo sapremo mai. Sta di fatto che c'erano. Potrebbero essere forse quelle palline con la X senza nome e cognome, di cui ha parlato il collega Romanelli? Può darsi. Comunque c'erano delle persone che non sono state identificate. E questa è un'ulteriore ragione di sospettare di chi c'era lì dentro. Anche perché è risultato dal processo di primo grado che una buona parte, adesso non mi ricordo in quale percentuale, ma mi pare almeno la metà, avessero dei precedenti specifici in mezza Europa, in Germania, in Svizzera, in Austria, in Scandinavia, per devastazioni, danneggiamenti, reati di questo tipo. Ma perché dico questo? Perché come è possibile che in 3 minuti, dicansi 3 minuti, 300 poliziotti che fanno in tempo a entrare ne mandi all'ospedale 60-70 persone? Questo è un altro dei misteri. Io non ho difficoltà a ritenere che alcune di queste persone che erano lesionate, che furono trovate lesionate, furono vittime degli scontri accaduti nel pomeriggio. E tutti sappiamo che chi non era in condizioni disastrose, piuttosto che andare in ospedale dove veniva identificato, dove sarebbe stato magari anche denunciato, preferiva andare in un posto dove c'era un'infermeria vicino e dove sarebbe rimasto in incognito. Quindi anche questo è un dubbio che non si può non avere. Perché abbiamo detto che nella scuola entrano circa 300 persone? Perché lo dicono i dati. Le persone che si avvicinano alla scuola, che partecipano all'operazione Diaz, se non erro sono 490-495. Di questi, quelli che entrano dentro la scuola sono circa 300. Quanti sono quelli del settimo nucleo che entrano dentro la scuola, però? Facendo un rapido conto, sono tra i 45 e i 50, non di più. So che i dati potrebbero sembrare strani, ma dobbiamo calcolare che ogni squadra è composta da 10 persone, in teoria. Alcune di queste sono composte da meno, perché ad esempio la squadra del Cenni erano in 7, la squadra dello Zaccaria erano in 9, la squadra delle Doti erano in 10, la squadra dello Stanieri mi pare che fossero in 8. Di tutti questi uno rimane fuori, perché è quello che si deve occupare della tutela del mezzo. Ma alcuni di questi nella scuola non entrano neanche, perché vengono feriti da quel lancio di oggetti, sassi e quant'altro che piove dai piani superiori della scuola. Quindi con un nostro calcolo, per le persone che entrano in scuola del settimo nucleo sono tra i 45 e i 50. E tra questi comprendiamo anche i funzionari e comprendiamo anche l'ispettore Basile. Di qui vediamo anche come è possibile, come dice la sentenza di primo grado, che i capisquadra avessero sia il dovere giuridico, e questo lo avevano, ma sia anche la possibilità di dare ordini a chi non era dei loro. in teoria ce l'hanno. È chiaro che se l'ispettore Cenni esce di qui e vede due suoi colleghi di una volante che commettono un reato, se può va, li prende e li mette in gattabuia dove è giusto che sia. Ma calcoliamo le circostanze di tempo e di luogo, calcoliamo il marasma che c'era in quella scuola, calcoliamo quando entrano costoro, e poi ve lo dirò uno per uno, e vediamo se effettivamente hanno avuto il tempo e soprattutto la possibilità di evitare che dei reati venissero commessi. E dico questo anche perché è pacifico, lo dice anche il collegio di primo grado, che sia stranieri che le doti vengono addirittura colpiti da dei propri colleghi mentre portano delle persone malconce fuori dalla scuola. Il collegio di primo grado dice che è ininfluente. Dice: l'aiuto dato ad esempio dalle doti ad una ragazza spaventata non può assumere alcun rilievo circa la sua responsabilità all'ordine, in ordine al reato in oggetto, atteso che era suo preciso obbligo intervenire immediatamente per fare cessare ogni violenza ingiustificata e non soltanto per salvare una delle vittime di tale violenza. Ebbene, se ne sono resi conto immediatamente? Ha spiegato bene l'avvocato Romanelli che non entrano tutti insieme, che le porte sono due, le porte erano state prima bloccate e poi erano diventate delle porticine poco più grandi di questa qui, e per entrare 300 persone passa un po' di tempo. Chi era vestito non da settimo nucleo, cioè chi non aveva tutta la bardatura, tutta la corazza, non so come vogliamo definirla, era comunque molto più agile di loro, perché comunque adesso non so quanti chili pesi la divisa del settimo nucleo, ma penso un paio di chili li pesa tutti. Chi non l'aveva, chi aveva la semplice pettorina con scritto polizia e il casco, era molto più avvantaggiato, più agile. Nonostante ciò, quando possono, e lo fa sia Fournier dal suo punto di vista, ma lo fanno anche gli altri capisquadra, cercano di evitare queste violenze che accadono lì dentro. Ripeto, non avevano l'autorità a livello di stellette per bloccare le persone, ma soprattutto si sono trovati in una situazione in cui qualcuno è entrato, probabilmente perdendo la testa, probabilmente viene colpito immediatamente appena entra, tant'è vero che abbiamo, oltre al caso Nocera, abbiamo almeno metà dei membri delle squadre, dei ragazzi che assisto io, che sono feriti, chi da sprangate, chi da sassi, chi da altre cose, abbiamo metà dei ragazzi che entrano che vengono feriti agli scontri. Calcoliamo che sono tre giorni, dopo tre giorni di scontri, l'ispettore Cenni, che i signori pubblici ministeri non hanno voluto interrogare, ha raccontato di aver spento dei suoi agenti. Aver spento significa che stavano bruciando e ha dovuto andare con l'istintore a spegnerli, e non tutti i poliziotti che sono entrati dentro la scuola Diaz avevano lo stesso addestramento che avevano quelli del settimo nucleo. Infatti quelli del settimo nucleo, prima di fare parte di questo settimo nucleo che viene creato appositamente per il G8, subiscono, giustamente, delle prove soprattutto psicologiche. Loro dovevano essere pronti a resistere e a ogni violenza, ma soprattutto a tollerare un certo tipo di azioni violente nei loro confronti senza reagire. Ebbene, loro l'hanno fatto, e probabilmente qualcun altro no. Io mi sono sempre domandato, ma è una risposta che ormai dopo 9 anni quasi retorica, come mai non ci sia stato da parte dei pubblici ministeri che si sono impegnati viaggiando in mezza Europa, hanno visitato la Germania, la Spagna, l'Inghilterra, non so quali altri paesi, a capire chi c'era dentro quella scuola, chi ha commesso questi reati. Forse era più comodo colpire chi ha scritto, chi onestamente ha detto: io sono andato lì, ho fatto questo, questo, questo. Sarebbe stato però interessante avere i nomi e cognomi di tutti e vedere chi ha reagito. A nessuno dei dimostranti è stata mostrata una fotografia dei ragazzi del settimo luogo, che sappia io. E perché questo? forse era più comodo fare andare le cose come sono andate, ma questo è un giudizio che spero che sia sbagliato. Vediamo cosa fanno invece gli altri ragazzi del Le Doti, ad esempio, entra e, come ho menzionato prima, ha metà della sua squadra, Riccardo, Vaccaro, Di Nicolò e Zezze, che rimangono fuori. I primi tre perché sono feriti, lo Zezze perché sta con loro. Lui entra, trova questa ragazza spaventata e malconcia e la porta fuori. Io vorrei sapere dai signori pubblici ministeri, e spero che me lo diano nelle loro repliche, ammesso che lo facciano, cosa avrebbe dovuto fare. Perché è giusto punire una persona che sbaglia, ma io voglio anche sapere, come avvocato ma anche come cittadino, cosa avrebbe dovuto fare un poliziotto, un sovrintendente o vice sovrintendente, che significa un brigadiere, in quella situazione. Si aveva titolo per bloccare 300 persone o anche 30 di queste, posto che lui, come entra, la prima cosa che deve, prima ancora di entrare, deve dire a tre dei suoi: fermatevi, non entrate perché siete stati già feriti. E deve dire al quarto: tu stai lì con loro, perché tra i feriti da soli non si lasciano. Stessa cosa si dice per stranieri. Stranieri fa portare fuori subito una ragazza che vede ferita. Entra peraltro con 5 dei suoi uomini, in quanto c'è già qualcuno dei suoi ferito. Entra con Scipioni, Cordò, Cicillo, Costolani e Vaccaro. Da Vaccaro, Cicillo e Virno fa portare fuori questa ragazza che è ferita. Anche qui vale la stessa domanda: cosa avrebbe dovuto fare? Mentre porta questa ragazza, dopo aver sentito l'ordine del comandante, viene addirittura colpito dai suoi colleghi. Cosa avrebbe dovuto fare? Non lo so. Aspetto una risposta. E non l'aspetto solo io, aspetta soprattutto questo ragazzo che si è trovato una condanna a 3 anni e non ha ancora capito perché. Zaccaria, come entra, vede una persona anziana che poi identifichiamo nel Cestaro, non ricordo se l'accento vada sulla prima o sulla seconda vocale, e lo fa accompagnare subito da Pezzolla e Gozzi. Salvatori, un terzo suo agente, viene ferito da una lavagnetta che gli cade in testa. Lo fa accompagnare da Vannacci e Nannini. Sale al primo piano con 3 suoi uomini. Cioè, attenzione, dai 8-9 che erano, rimangono in 4, lui più 3. Come sente l'ordine di Fournier, torna indietro anche lui. Inutile ripetere la stessa domanda. Vediamo un altro punto. Che armi avevano? Avevano i tonfa. I tonfa vengono sequestrati. Su 120, 130 tonfi sequestrati, ma mi pare che ne abbia già parlato l'avvocato Manelli, solo in 2 o 3 ci sono tracce di sangue. Ebbene, chi ha commesso le lesioni? E questa è una domanda che speriamo non resti sempiterna, ma penso che sia così. Abbiamo quindi la sentenza che ci dice che avrebbero dovuto evitare questo. Non ho ancora capito come, ma penso che come me non lo sappia nessuno. Penso che le indagini, da come sono state fatte, siano state fatte a senso unico. E ciò mi dispiace per 2 motivi. Primo, perché chi ha eventualmente commesso questi reati non viene punito. E secondo, perché viene punito chi non li ha commessi. Io chiedo per il capisquadra una soluzione per non aver commesso un fatto, o nel caso che non mi auspico, la nostra vecchia insufficienza di prove, che oggi significa il 530 secondo. Grazie.
Grazie. Signor Presidente, signori consiglieri della Corte d'Appello, prima di tutto mi faccio ambasciatore, quello di prima, che non porta pena, l'avvocato Bione vi ringrazia, va benissimo per lui discutere domani, tra l'altro si sarebbe offerto comunque volontario, va bene andare in coda all'avvocato Romanelli, tra l'altro con cui abbiamo cercato di fare un piano di azione, quindi da questo punto di vista siamo a posto. Grazie signor Presidente. Allora, finalmente è arrivato il mio momento, un po' che lo aspettavo, un po' come agli esami universitari, si spera sempre di passare per l'ultimo, poi però quando non viene il tuo turno non vedi l'ora di poter finalmente confrontarti con la tua preparazione. Io indegnamente, visto anche che l'avvocato che è con me associato alla difesa, difendo il dottor Pietro Troiani, tra i funzionari quello che alcuni hanno definito come l'indifendibile e quello che è stato in quest'aula bersaglio dei, io definirei anche schizofrenici strali, di qualche parte civile di ruolo e di una parte civile d'ufficio. Un po' la pietra dello scandalo, secondo alcuni, il manovratore delle bottiglie, addirittura io l'ho definito come l'appestato. Perché l'appestato? Perché la persona che a un certo punto tutti negano di conoscere. Il dottor Troiani non lo conosce più nessuno. Una volta che salta fuori il nome del dottor Troiani, diventa un perfetto sconosciuto. Un funzionario, lo sapete benissimo chi è, l'ha definito tale dottor Troiani, ed è lo stesso funzionario con il quale il dottor Troiani aveva percorso le strade di Genova per i famosi pattuglioni. Tale dottor Troiani, ma chi è che lo conosce? Altro funzionario ha detto, ma io non lo conosco, ha giocato sull'equivoco, lo dico ovviamente senza voler minimamente entrare nella posizione del collega e non mi permetto assolutamente di farlo, come un agente del reparto mobile, per il discorso dei gravi girati su cui poi ritorneremo, come se il dottor Troiani, che si presenta in quella sede senza casco, perché non aveva il casco in quel momento, fosse un volto sconosciuto. L'ingannatore solitario, dottor Troiani, colui che inganna tutti, è un manovratore pazzesco di quelli che sono i reperti che poi vengono immessi all'interno della scuola via. Se ne avete sentite tante, ne avete sentite forse anche troppe, e nessuna di queste definizioni è vera. È vera, non lo dico io perché sono difensore di Troiani, quindi ho un ruolo istituzionale per dire che non è vera che il mio cliente è tutto questo. Non è vero perché lo dicono i costituti processuali, perché l'unica cosa che inganna è proprio la formulazione dell'accusa nei suoi confronti e come è stato ricostruito lo svolgimento dei fatti all'interno della scuola Diaz, dove viene ritagliato il dottor Troiani un ruolo di colpevole perfetto che non ha e non deve avere. Ora, è pacifico che il dottor Troiani in contatto con le bottiglie ce l'ha avuta, è ovvio, lo dice lui stesso, quindi non è che ci nascondiamo dietro un dito. Però non è che questo contatto delle bottiglie, con le bottiglie automaticamente deve importare una sua colpevolezza, ma ci mancherebbe altro. Noi non abbiamo mai negato questo contatto, lui è sempre stato, e come avete visto voi, perché gli altri so che li conoscete bene e non mi permetto assolutamente di dubitare, ci mancherebbe altro, direte voi. Il dottor Troiani quelle bottiglie le ha portate alla Diaz, anzi le ha consegnate alla Diaz, e questo è il problema, perché il processo per il dottor Troiani è in quei pochi minuti, dalle 00:34, il momento della prima telefonata di Burgia Troiani, l'avete sentito fino alla nausea, signori, alle 00:41, quando lui le bottiglie non ce l'aveva più. Sono 7 minuti. La vita di Troiani dipende da questi 7 minuti. Il processo di Troiani dipende da questi 7 minuti, non come è stato insinuato dalla solita parte civile d'ufficio nei rapporti con il dottor Donnini, generale Donnini, come impropriamente viene definito, perché è un poliziotto, quindi generali nella polizia non ce ne sono, se non magari degli equipollenti per quanto riguarda il grado. Perché che Troiani fosse legato a Donnini è sicuramente vero, ma è il segreto di Pulcinella, perché Donnini era il responsabile della logistica dell'intero G8, Troiani era il funzionario che Donnini si era portato da Roma per gestire nella pratica la logistica, il reperimento di uomini e mezzi, come voi sapete benissimo. Quindi che Donnini e Troiani fossero in qualche modo legati è sicuramente vero, che Donnini e Troiani fossero legati per gli scopi che qualcuno ha detto è sicuramente falso ed è calunnioso, perché non c'è altra parola per definirlo. Quindi togliamo da tutto quello che deriva da deduzioni, illazioni, anche diciamo ipotesi alternative formulate in un determinato modo per nuocere a una posizione piuttosto che salvarne o alleggerirne un'altra. In quei pochi minuti si gioca tutto. Ora io mi permetto, signori, prima di entrare nel merito, io cercherò di essere il più breve possibile, anche perché so che voi avete dato ampio spazio, naturalmente ogni difesa ha potuto esporre le proprie argomentazioni, mi rendo conto siamo tra gli ultimi, quindi necessariamente c'è il rischio di una duplicazione di argomenti, io cerco di evitarlo, questo anche se vi chiedo già scusa fin d'ora. Un minimo di tortura sulla lettura di alcuni passaggi delle trascrizioni è necessaria, perché l'excursus delle stesse dà l'idea di come certe certezze che il Tribunale ha espresso sono assolutamente non corrispondenti al vero e quindi frutto di un'erronea deduzione. Volevo dire in via preliminare, visto che tanti colleghi prima di entrare anche loro nel merito delle loro discussioni hanno parlato ampiamente dei titoli di merito, per carità, indiscutibili, di alcuni loro assistiti, uno è stato definito la testa coronata, ma ovviamente in senso ironico, dall'avvocato Corini, altri sono gli sgominatori delle Brigate Rosse, coloro che hanno arrestato Bernardo Provenzano, tutto vero, per carità, titolo di merito per questi funzionari, come se il dottor Troiani fosse l'ultima ruota del carro. Beh, certamente forse dal punto di vista del ruolo funzionale e anche del trattamento da parte del Tribunale lo è stato, però il dottor Troiani, e questo mi preme dirlo, è un funzionario serio, è un funzionario serio che ha un titolo molto importante che gli è stato riconosciuto, una medaglia d'argento al valor civile. Il dottor Troiani non è il callido funzionario che immette falsi reperti all'interno di una scuola per accusare falsamente persone che gli stanno innocenti. Il dottor Troiani è una medaglia d'argento al valor civile perché si è buttato all'interno di una casa che stava saltando in aria per salvare una coppia di anziani. Beh, forse è stato avvantaggiato dal fatto che è un ginnasta, come è stato definito, quindi magari fisicamente è più attrezzato di altri, però chissà se altri avrebbero avuto lo stesso coraggio del dottor Troiani. Questo lo dico semplicemente non per fare una nota di merito introduttiva, quindi per dire la ricerca della benevolenza della Corte, che so benissimo che è inutile, perché la Corte decide perché sa come deve decidere e decide in funzione di quello che è il proprio convincimento. Però ci tenevo a dirlo, visto il mare di fango che è stato riversato addosso al mio assistito, un mare di fango immeritato. Dottor Troiani è una persona che ha sempre svolto i propri compiti con serietà, tant'è vero che il Donnini se l'è portato dietro anche in funzione di questo. Ricordate, l'avete letto negli atti, che è colui che quando c'è bisogno di qualche cosa viene sempre chiamato, ogni ora del giorno e della notte. Ricordate chi ha organizzato dal punto di vista strutturale, ovviamente, non dalla decisione che non spettava certamente a lui, i pattuglioni su cui poi ritorneremo. Il Troiani veniva chiamato, reperisci uomini, mezzi, cerca volontari per fare questo tipo di servizio. E lui sempre obbedisco, peggio di Garibaldi a Teano, c'era sempre. Questo è il dottor Troiani. Che però, dal punto di vista operativo, non ha mai avuto un ruolo specifico, anzi, non ce l'ha mai avuto e basta. Il dottor Troiani aveva questo incarico. Quindi nel pattuglione aveva partecipato perché necessariamente, come vedremo, un funzionario doveva comunque prendere parte a ciascuno degli equipaggi che componevano questa scorta che percorreva le vie della città alla ricerca di non si sa che cosa, o perlomeno noi sappiamo che cosa, ma forse è il caso di ricordarlo dopo. il dottor Troiani alla Diaz non aveva un ruolo operativo e vedremo perché poi c'è finito alla Diaz, non certamente per una sua decisione, non certamente perché è mandato da altri a fare chissà che cosa. Il dottor Troiani aveva un ruolo, come dicevo prima, esclusivamente di organizzazione uomini e mezzi, niente di più. Quindi non un ginnasta, come si è detto, ma neanche un untore. È l'unico però che il Tribunale ha riconosciuto colpevole di alcuni reati. Reati che lei non ha commesso, egli ha pagato le malefatte di altri, non si sa chi. Non voglio dire chi perché non lo so, ma certamente non sua. È stato il colpevole perfetto. Addirittura io sfido chiunque nella sentenza di primo grado a trovare la motivazione in base alla quale il dottor Troiani è stato condannato per il reato di falso, perché io non l'ho capito. Sarà ovviamente una piccola parte della mia discussione che sarà dedicata a questo reato e alla richiesta di assoluzione nel merito per questo tipo di fattispecie che gli è stata contestata, ma io veramente sfido chiunque a trovare una riga nella sentenza di primo grado che si dice Troiani ha commesso il falso perché A, B, C, D. Io non l'ho trovato. Il giudice di primo grado infatti si è posto un po' il problema, dice ma come? Vengono contestati 150.000 reati a una serie di imputati più o meno importanti e paga solo Troiani? Troiani è l'unico che paga per la calunnia, almeno per quanto riguarda la parte delle Molotov si intende. Troiani è l'unico che paga per un falso verbale che neppure ha sottoscritto come vedremo. Troiani è l'unico che paga per un porto d'arma da guerra e detenzione in luogo pubblico. E dice, finalmente il Tribunale a un certo punto il problema se lo pone. Si dice, ma è singolare che vi sia questa situazione, ma supera poi il problema con una sorta di perfetta applicazione pratica del principio, così è se vi pare. Dice il Tribunale, non si nasconde il Tribunale la difficoltà di attribuire al solo dottor Troiani l'ideazione del falso rinvenimento delle bottiglie Molotov, ma, continua, non vi sono ipotesi alternative dimostrate e dimostrabili, quindi a questo punto, pazienza, lui ce l'aveva, quindi è colpevole. Ma signore, ma stiamo scherzando veramente, perché la loro tesi è dimostrata. La loro tesi non è minimamente dimostrata, perché come vedremo si fonda su un paio di elementi dubbi. Uno, per esempio, lo anticipo, sono i gradi, che vedremo, è un elemento del tutto inutile ed è stato utilizzato per altri scopi, obiettivamente, ma certamente non è un elemento sufficiente né minimamente idoneo a fondare una sentenza di condanna. Lui ha commesso una leggerezza, ha fatto una sciocchezza, questo è effettivamente ciò che è accaduto. Le premesse del Tribunale sono assolutamente traballanti, sono argomentazioni che in realtà risultano assolutamente indimostrate e soprattutto la motivazione, come dicevo prima, in alcuni punti addirittura inesistente. Troiani, come dicevo prima, il colpevole perfetto è, come nei gialli della peggiore specie, il colpevole è il maggiordomo. In questo caso è il maggiordomo che ha portato le bottiglie, colpevole perfetto. Penso neanche Agatha Christie avrebbe potuto scegliere un finale diverso. In realtà non è così, signori. Non è così, Troiani non è colpevole, Troiani non ha commesso alcun reato, Troiani non è quel funzionario che si è voluto dipingere da parte di alcuni e addirittura poi in sede di secondo grado ha dipinto come l'organizzatore insieme a Donnini di un vero e proprio complotto, che tra l'altro il Tribunale, almeno questo l'ha fatto, ha del tutto escluso. Dicevo, signori, che la prima parte della mia discussione, molto breve, per carità, almeno cerco di contenere assolutamente i tempi, è relativa al problema dei pattuglioni. Questo aspetto della vicenda è abbastanza importante per le conseguenze che può avere sulla presenza di Troiani alla Diaz. Lo avevo già precedentemente anticipato, si è implicitamente, forse maliziosamente sostenuto, o meglio fatto capire tra le righe, che uno dei motivi per cui inizialmente non risultava o non è stata in qualche modo riferita la presenza di Troiani alla Diaz è perché colui, Troiani era l'untore, quindi volutamente si è evitato in qualche modo di dire ma c'era anche lui, e grazie perché lui è quello che ha parlato le bottiglie che poi hanno determinato tutto quello che ne è conseguito, e allora meglio non dire che lui c'era. Non è così, signore, per un motivo semplice, perché nessuno dei componenti dei pattuglioni che poi sono stati dirottati alla Diaz è stato riferito come ivi presente, perché era distaccato dal reparto a cui apparteneva. Ora, avete sentito mille volte che cosa erano questi benedetti pattuglioni misti. Erano una serie di pattuglioni composti da vari reparti della polizia di Stato che avrebbe dovuto percorrere la città alla ricerca dei black bloc, ovviamente un po' quando i buoi erano scappati e si è cercato di chiudere la stalla. Siamo ovviamente nella sera del pomeriggio, tardo pomeriggio, sera del sabato. Troiani è stato coinvolto per forza di cose nei pattuglioni, perché essendo colui incaricato da Donini, come dicevo prima, di reperire uomini e mezzi, Donini gli ha detto: vabbè, Pietro, mettiti a disposizione della questura, e così ha fatto. Tant'è vero, dicevo prima, lui ha fatto parte del pattuglione comandato dal funzionario dottor Gilberto Caldarozzi, che conosce bene, e lui conosce Troiani. Per un paio d'ore questi pattuglioni, sappiamo, hanno percorso la città più o meno con qualche disavventura, perché io ricordo un paio di operazioni in cui comunque sono stati coinvolti, mi pare che siano state le perquisizioni o le verifiche a quei locali nella zona di via Trento, e uno, la disavventura più grande, noi tutti la conosciamo, è quella che è avvenuta davanti alle scuole di Azze Pascoli, l'aggressione alla pattuglia del dottor Di Berardini, su cui minimamente entro perché non è parte della mia discussione e neanche della mia posizione, e se ne parlato fin troppo, che poi ha determinato i funzionari della questura e, diciamo, gli organi massimi vertici della Polizia di Stato a disporre la perquisizione alle scuole. Quindi, una volta che il Di Bernardini riferisce dell'aggressione subita, tutti i pattuglioni vengono immediatamente fatti rientrare in questura. Attenzione, i pattuglioni rientrano. Quando si decide, certamente non c'entra nulla Troiani, ma questo è il segreto di Pulcinella, di eseguire una perquisizione alla scuola di le famose riunioni operative, chi ha partecipato più o meno, chi no, insomma la telefonata tra il dottor Morto e l'alcol, poco importa a me, si decide di eseguire una perquisizione e tutti coloro che facevano parte dei pattuglioni vengono dirottati alla Diaz perché c'era bisogno del massimo numero di uomini presenti. Teniamo presente, signori, che qua purtroppo pochi lo hanno ricordato e sembra quasi la scusa che si tira fuori quando non sa più cosa dire, ma erano agenti, funzionari e comunque componenti della Polizia di Stato che erano in servizio dall'alba del sabato. E certamente non sono state giornate facili, al di là che comunque un servizio stanca a prescindere, anche se uno sta seduto a una scrivania, ma dall'alba del sabato, una giornata convulsa, perché tutti noi che siamo di Genova, e anche chi non lo è perché poteva seguirlo dai telegiornali, ha saputo che cosa è accaduto durante quei giorni. Non è colpa di uno, non mi interessa, ma certamente sono state giornate convulse, certamente non sono state lì a scaldare una sedia o seduti sul loro magnum a giocare a carte. Alla sera, alle 18, i pattuglioni, e poi dopo addirittura la perquisizione alla scuola di Ede. Era difficile trovare gli uomini, tant'è vero che ricorderete bene la famosa telefonata del questore Colucci al Donnini, che chiedeva uomini per poter eseguire questa perquisizione, e il Donnini, mi pare, se non vado errato, che fosse a cena con il dottor Canterini, vabbè, do la disponibilità dei miei uomini, e poi è stata l'origine poi dell'invio degli uomini del settimo nucleo, e non c'erano certamente solo loro, alla scuola Diaz. Quindi questo è l'origine del problema per quanto riguarda anche Troiani. Perché? Perché dice, vabbè, tutti quelli dei pattuglioni vadano alla Diaz. E c'è un passaggio che il Tribunale ha completamente ignorato. Certo, lo dice Troiani, ma non è lo spudorato mentitore, tant'è vero che nessuno gliel'ha contestato. Quando i funzionari e gli uomini dei pattuglioni sono radunati alla scuola di, prima di andare alla scuola di sotto la questura, Troiani dice a Caldarozzi: ma guardi, sono stanco morto, perché non mi fai andare via? Tanto non serve a niente, io non sono un agente di PG, io non sono un componente del reparto mobile, perché non era un componente del reparto mobile, ma quantomeno non era un componente effettivo, il dottor Troiani fa Gilberto, perché talmente non si conoscevano, tanto che si chiamavano per nome, Gilberto, mandami a casa, mandami a riposare, non ce la faccio più, no, assolutamente tutti devono andare alla Diaz. E allora? Ecco spiegato la ragione, ecco spiegato il perché il dottor Troiani va alla Diaz, ed ecco spiegato il perché non compare negli elenchi ufficiali. Nessuno dei pattuglioni compare negli elenchi ufficiali, non è vero, perché erano distaccati dai reparti. Quindi sgombriamo il campo dalle teorie di complotti e poi successivi tentativi di rimediare alla mancanza di immediata percezione della presenza del dottor Troiani, di immediata anche consegna delle liste. Lui ci è andato, e non voleva andarci, semplicemente perché il Caldarossi non l'ha mandato libero dal servizio. E qua si spiegano anche alcune telefonate intercorse, quelle con cui qualche difensore ha fatto riferimento per quanto riguarda sempre Troiani e Donnini. Dice, ah, si sono sentiti più volte al telefono, quindi ecco coloro che organizzano il complotto. A parte che è da pensare che probabilmente i due avessero dei poteri medianici per organizzare un complotto del genere fin dalle 4 del pomeriggio, quando sono state rinvenute quelle bottiglie, e poi sarà da vedere se sono le stesse bottiglie che poi compaiono alla Diaz, le famose bottiglie del dottor Guaglione. Si sentono al telefono perché Troiani e Donnini, come dicevo prima, sono uno sottoposto dell'altro e lavorano per lo stesso tipo di scopo, quello dell'organizzazione degli uomini e dei mezzi, ed è normale che Donnini chiami Troiani per sapere se è riuscito a fare qualcosa, se ha trovato gli uomini per i pattuglioni, se è rinvenuto i mezzi per i pattuglioni. L'ultimo contatto, quello che secondo l'avvocato di Bugno sarebbe il contatto chiave per dimostrare il complotto a monte e non a valle, sarebbe la famosa telefonata delle ore 23:39 che Donnini neppure ricordava, e quindi siamo a 20 minuti prima dell'inizio della perquisizione alla Diaz, quindi non si sapeva minimamente che cosa avrebbero trovato la Diaz, non si sapeva minimamente che tipo di perquisizione sarebbe stata eseguita, non si sapeva che cosa sarebbe accaduto. Come si poteva prevedere che poi il problema delle lesioni, tutto quello che ne è derivato? È una perquisizione normalissima. Gli stessi pubblici ministeri hanno riconosciuto che vi fosse un motivo per poter eseguire la perquisizione. Perché comunque, più o meno, al di là di quello che può essere la modalità di percezione, un'aggressione c'era stata la famosa telefonata, come dicevo prima, quindi un motivo per disporre la perquisizione c'era, ai sensi del 41 tu. Nessuno pensava che poi la cosa poteva degenerare. Questo è quello che è accaduto. Ma che fosse all'origine una spedizione punitiva, nessuno l'ha sostenuto, perché non era una spedizione punitiva. La DIA, signori, è un'operazione sbagliata per come è stata eseguita, ma non è una spedizione punitiva, non avrebbe avuto alcun senso. Ci sono elementi a monte che dimostrano che questa spedizione punitiva non è mai esistita. Quindi, se il dottor Troiani viene mandato alla Diaz, viene mandato semplicemente come componente dei pattuglioni e nulla di più, non certamente per fare un compito assolutamente spregevole come quello che poi gli viene ritagliato. E veniamo alla problematica centrale, che è quella delle bottiglie Molotov. Io dicevo poco fa, signori, che un minimo di tortura, mi spiace, ve la devo infliggere, perché credo che sia molto importante la lettura di alcuni passaggi delle trascrizioni, della deposizione di alcuni testimoni, per dimostrare due cose essenzialmente, che vengono date per scontate dal Tribunale, che scontate non lo sono minimamente. Che non vi è certezza dell'identità delle bottiglie di Guaglione, per definirle, con quelle della Diaz. Non vi è certezza. Lo dice solo Guaglione e vediamo i dubbi che ingenera questa sua certezza, questa sua affermazione. Non vi è assoluta certezza di quale mezzo sia stato utilizzato per la collocazione delle Molotov da parte del generale Donnini quando il Guaglione gliela consegnate in Corso Italia dopo aver trovato in via Medaglie d'Oro di lunga navigazione. Non vi è assoluta certezza su chi fosse l'autista di quel mezzo. Non vi è certezza. L'avvocato di Bugno dice, ah, una cosa è sicura, le bottiglie sono le stesse. A parte che poi lo vedrete dalla lettura della trascrizione, questo è uno dei motivi, che guarda caso chi voleva in generale dubbio era proprio lui in primo grado, col suo controesame, fatto in maniera assolutamente corretta e perfetta al generale Donnini e anche ad altre persone, ad altri funzionari, ad altri membri della Polizia di Stato che in qualche modo con le bottiglie avevano avuto a che fare, e parlo del dottor Piccolotti e di Gian Domenico Vito, che era l'autista del Guaglione, che sono altre due persone che hanno avuto i contatti direttamente con le bottiglie. Quindi questa affermazione perentoria all'inizio della discussione sono le stesse bottiglie è un'affermazione che non viene assolutamente confermata dai costituti processuali, anzi, ma viene smentita. Non vi è certezza, solo l'affermazione di Guaglione regge questa identità. Il Tribunale, dicevo prima, ha superato questo problema senza però dare una motivazione, non dico convincente, ma una motivazione minimamente appagante delle ragioni per cui ha ritenuto queste questioni assolutamente indegne di rilievo o comunque infondate. Dice: le bottiglie sono queste, il bagnum è quello, l'autista è quello, peccato che però questo non venga minimamente motivato. Dice infatti il tribunale che non vi è motivo di dubitare, in pagina 290 della sentenza, di dubitare della identificazione dell'autista da parte del dottor Nonnini, tenuto conto sia della certezza del medesimo espresso in proposito al dibattimento, e vedremo la certezza che lo esprime in dibattimento, sia della circostante che fu proprio il Burgio, sempre alla guida del Magnum, ad accompagnare dalla questura alla cittadella presso la Fiera del Mare il dottor Donnini, e che in tal modo ebbe certamente la possibilità di fissarne e quindi di ricordarne le caratteristiche fisiche, sia del fatto che il Magnum in questione risultò in quel giorno affidato al Burgio. Quindi il tribunale dice tre cose essenzialmente: certezza del Donnini, perché lo vede bene fisicamente, certezza del Magnum perché poi l'autista è quello che l'ha accompagnato dopo e quindi ha avuto tutta la possibilità dell'universo per poterne in qualche modo cogliere le caratteristiche fisiche. Tenete presente una cosa, poi la sfortuna è che il Burgio non è mai intervenuto in dibattimento. Perché questo? Non certamente perché avrebbe dovuto rendere dichiarazioni, no, certamente non per quello, signori della Corte, ma perché ha delle caratteristiche fisiche molto particolari. È una persona molto molto alta e molto molto robusta, a dire poco, diciamo un eufemismo, molto molto, di quelli che restano impressi. Un po' una montagna alla Bud Spencer, per intenderci, quindi uno di quelli che immediatamente uno se lo ricorda, se lo vede. Quindi questo è quello che ha detto il tribunale. Bene, vediamo qual è stato l'excursus dell'esame e del contraesame del dottor Donnini. Stiamo parlando ovviamente dell'udienza del 31 gennaio del 2007, pagina 88-92 della trascrizione. Dice: invece il nome dell'autista del mezzo, dice Donnini, il nome dell'autista del mezzo io non me lo ricordavo, perché, ripeto, non era il mio autista, era uno dei tanti autisti. Comunque, agenti che stavano lì e che erano nella nostra disponibilità, insomma, che utilizzavamo, perché il mio autista era un altro, era l'agente Carta, non il Burgio. Quindi io quando utilizzai questi qui, venivano utilizzati da altri funzionari che si trovavano nel... Quindi lei non se lo ricordava, gli si chiede. E Burgio, lo abbiamo ricostruito proprio andando per esclusione, via. Andando per esclusione. Cioè? Perché quella mattina eravamo rimasti in pochi, come già l'ho detto, a questo punto, andando a leggere su, fu poi ricostruito che era l'agente Burgio. Quindi questa volta, ma poi man mano che si precisavano le cose, il ricordo si faceva sempre più specifico, poi il fatto che mi era venuto a prendere in questura, mi aveva riportato là, questo me lo ricordo. Burgio, quello della cittadella, attenzione, non quello delle bottiglie. Ma mi scusi, ma ho capito perfettamente, cioè no, il Burgio, quello del porto delle bottiglie nel Magnum, non è che legassi il Magnum al Burgio. Non so se rendo l'idea, non sapevo che fosse lui l'autista, va bene? Lui stava nei pressi, credo che non era neanche in macchina. Io l'aeroporto lì va bene, poi Burgio fu l'autista che mi venne a prendere in questura e mi portò alla fiera del... Ma quando lei riporta in macchina le bottiglie, no, come fa a sapere che l'autista è il Burgio? Ma infatti poi quel Magnum risultò essere in dotazione a Burgio, va bene per quelle giornate, per quella giornata. Quindi ora diciamo che lei, ma immaterialmente nel momento in cui metto le bottiglie non c'è nessuno in macchina, va bene, mi pare che ci fosse nessuno, questa sensazione che persone che comunque vigilassero la macchina. Questo è quello che dice. Poi si prosegue, dice, quindi lei non sa, gli si chiede, chi ha poi guidato quel mezzo dopo che lei si è allontanato da lì? No, perché non è che ho visto il numero di targa, oppure ricollegato l'autista al mezzo, assolutamente. Allora le chiedo, se lei quando ha messo le bottiglie non sapeva che era l'autista? Sì, d'accordo. Ecco, poi dice, i pubblici ministeri a un certo punto dicono, no, perché guardi che Burgio ha detto così. Ah, beh, allora se l'ha detto Burgio e quindi si ricollega un ricordo non a quello che effettivamente era nella mente del Donnini, bensì a un'induzione che certamente non proveniva da lui. Dice, l'abbiamo ricostruito attraverso, addirittura, abbiamo letto, credo insieme al PM, l'ordine di servizio, cioè tutta quanta la configurazione, diciamo, dei servizi. Abbiamo visto quelli che potevano in quel giorno fare da autista. Abbiamo cominciato per esclusione perché io quello non me lo ricordavo e poi siamo arrivati al Burgio perché avete ricostruito insieme questa cosa? Sì. E poi dice, un punto che appunto per evitare di leggerla tutta, signori. Allora, il mezzo me lo ricordo, le bottiglie che ho messo sulla macchina me le ricordo, questo se lo ricordo. Alla guida del mezzo in quel momento non c'era nessuno. Alla guida della macchina. E poi mi sono allontanato. Allora, io le chiedo, non può dirci per conoscenza diretta che quel mezzo lo guidava Burgio? Perché non l'ha visto guidare, non era sul mezzo. Certo, certo, la ricostruzione che abbiamo fatto insieme al PM. Ma signori, ma io mi chiedo come fa un tribunale a dire che c'è certezza sulla ricostruzione e sul riconoscimento del mezzo e dell'autista quando il Donnini nega che questo sia avvenuto durante il controesame. Dice che gli è stato indotto, sicuramente in buona fede, per carità, perché io non voglio pensare male, non voglio fare come altri, ma gli è stato indotto dal pubblico ministero con cui ha fatto insieme la ricostruzione. E si dice che gli ha fissato bene le caratteristiche fisiche, non lo descrive minimamente, una montagna umana. E basta, no, ma io in effetti quando le porto le bottiglie sul mezzo non ricollego il mezzo al Burgio, non so nemmeno chi va via e chi è l'autista di quel mezzo, quindi il mezzo va via, no, assolutamente, con le bottiglie sopra non posso dire che era quel mezzo là, no, assolutamente. Ha sentito odore di benzina all'interno del mezzo? No. Certo che ha avuto tempo per fissare le caratteristiche fisiche del Burgio, il dottor Donnini. Avete trovato una riga di descrizione dello stesso? Eppure per il tribunale non vi è motivo di dubitare per la certezza espressa in dibattimento. Poi c'è anche chi, parlo sempre della solita parte civile d'ufficio, dice ma certo, Burgio gliel'aveva ricordato delle bottiglie al Donnini, quindi in qualche modo ha fatto sì che egli potesse sapere esattamente quello che aveva fatto e ricordare che dove aveva posto le bottiglie. Trovate una riga, anche qua, dove questo avviene. Non è vero. Questa è un'affermazione, signori, falsa. È un'affermazione falsa. Non c'è una riga nella deposizione di Donnini dove si dica che Burgio le ha ricordato delle bottiglie. Anzi, gli viene fatta la domanda specifica e lui dice ma assolutamente non mi ricordo che egli mi abbia parlato delle bottiglie. Che non sapeva neanche che fosse Burgio. Non c'è una riga, è un'affermazione falsa e maliziosa, perché se fosse stata vera, allora ecco che il discorso del complotto a monte avrebbe avuto un minimo fondamento in più. Invece non è vero, signori, non è assolutamente vero. Ho detto prima, ho introdotto un altro piccolo argomento che mi permetto di sviluppare in quattro parole. L'ultima domanda che è stata posta al dottor Donnini in dibattimento era relativa all'odore di benzina emanato dalle bottiglie. Dice no, quelle bottiglie non puzzavano. E no, signori, perché al dottor Troiani, al famoso interrogatorio del 9 luglio del 2002, pagina 86-87 della trascrizione, gli si chiede il pubblico ministero, ma come fa Burgio a non averle ritoccate le molotov sul fuoristrada? Dice, ma io non me l'ha mica detto. Dice il PM, dottor Troiani, queste molotov puzzavano, tutti quelli che hanno avuto un contatto con queste cose dicono che puzzavano. Guarda caso, il Donnini dice che le bottiglie non puzzavano, ma non è solo Donnini. Ci sono anche altri che hanno avuto il contatto con le bottiglie, che dicevo prima, Gian Domenico Vito e Piccolotti, che essi, non nessuno di essi ha detto che le bottiglie puzzavano. E sapete perché è stata fatta questa domanda? Ancora una volta per dimostrare l'indimostrato, cioè che Troiani non potesse non accorgersi della presenza delle bottiglie all'interno del mezzo. Signori, teniamo presente una cosa che qua ha del paradossale. Io vi ho, credo, dimostrato che la tesi del Tribunale sulla certezza dell'identità del Burgio come l'autista della Magnum a bordo del quale il Donnini ha posto le bottiglie non sia tale, sia un falso processuale, spiace dirlo, una cosa comunque non dimostrata, ecco, per usare un termine forse un po' meno rude. Questo è un punto molto importante. Ma il Troiani, su quel mezzo di Burgio, non quello delle bottiglie, perché noi non sappiamo che sia lo stesso, ha fatto tutti i pattuglioni. E sempre qualcuno, guarda caso, forse qualche collega mi ha preceduto la settimana scorsa, si dice, ma quelle bottiglie che stavano sul sedile posteriore del Magnum erano in bella vista. Ora, a parte che mi sento di escludere che ciò possa essere avvenuto, perché ancora in questo caso si cerca di indurre un ricordo, anzi si cerca di provare un'affermazione cercando di giocare sull'equivoco. È sicuro che Donnini ha posto le bottiglie su un sedile posteriore di un Magnum? Ma anche volendo ammettere che quel Magnum fosse lo stesso, e non lo sappiamo, è pensabile che durante un servizio come quello dei pattuglioni con mezzi che sfrecciavano per la città queste bottiglie fossero rimaste lì? È pensabile che un funzionario che non sia completamente folle decida di svolgere un servizio di quel tipo, decisamente operativo in quel momento, con le bottiglie in bella vista sul sedile posteriore? E teniamo presente un'altra cosa, signori: l'equipaggio non è composto da due uomini all'interno di un Magnum, è composto da 3-4 uomini, lo sappiamo perché vediamo quando si parla dell'aggressione alla pattuglia di Bernardini, vengono sentite le persone che stavano davanti e quelli che stavano dietro al mezzo blindato. Anche questo non è stato minimamente considerato ed è importante, perché Troiani di quelle bottiglie non ne sapeva niente quando stava facendo i pattuglioni, non ne sapeva niente, perché non poteva sapere niente, perché quelle bottiglie non puzzavano, perché ce l'hanno detto i testimoni, e queste bottiglie non si trovavano in bella vista. Io non so dove fossero, ma certamente non erano in bella vista. Il tribunale, come dicevo prima, qualche domanda ogni tanto, per fortuna, se l'ha anche posta. E ha detto che un disegno così sarebbe stato strano senza la partecipazione di qualche funzionario in più, tipo Guaglione, per esempio. O meglio, si interroga sulla problematica che una situazione del genere, fatta a bella posta, certamente avrebbe importato un notevole rischio, cioè quello che il Guaglione potesse riconoscere le bottiglie, cosa che poi in effetti è avvenuta. Ed è un problema non da poco. Io mi chiedo, ma se voi pensate che vi sia stato effettivamente un complotto, perché non considerare un aspetto che nessuno in qualche modo ha sottolineato? Cioè Troiani e Guaglione si conoscevano bene. Ce l'ha detto Guaglione e ce l'ha detto anche Troiani, perché hanno fatto servizio all'estero in Albania. Mi ricordo la frase del dottor Guaglione. Io stimo molto il dottor Troiani. Abbiamo fatto servizio insieme in Albania, è un funzionario serio e preparato. E allora, signori, se Troiani avesse veramente voluto fare quello che gli viene attribuito, io credo che come minimo un messaggio al dottor Dario Guaglione lo avrebbe mandato, magari non raccolto, per carità, ma magari una telefonatina, o meglio, visto il pericolo delle telefonate, magari un segnale in qualche modo gliel'avrebbe fatto avere, per dire: guarda, le bottiglie, dimenticale. Del resto, chi poteva sapere delle bottiglie a quel punto? Ditemi chi lo poteva sapere. E trova Guaglione e le dà a Donnini, non fa il verbale di sequestro. Donnini le prende e le lascia sul sedile posteriore di un Magnum condotto non si sa chi, e se ne dimentica, e non fa un verbale di sequestro, né dice a nessuno di farlo. E certamente pensare in quel momento che queste bottiglie sarebbero state utilizzate per chissà che cosa dopo è del tutto folle, indimostrato e illogico. In quel momento non si è neppure a conoscenza di cosa sia la Diaz. Questo viene fuori nella serata del sabato. Guaglione quindi non ha fatto il verbale, non lo ha fatto Donnini, queste bottiglie potevano arrivare da ovunque. Se avessero voluto fare questo, bastava fabbricarne un paio. Il signor Maladetto anche, mi pare il dottor Gratteri, ma signore, ma se voglio fare una cosa del genere, non la voglio fare, che sono un funzionario serio, ma ne faccio 100.000 così, ma volete che sia così stupido da fare una cosa del genere? Ma è logico! Ma signore, ma vengono a utilizzare due bottiglie che state trovate da un altro funzionario senza avvertirlo di quello che si voleva fare con queste bottiglie, con il rischio che tutte le bottiglie che sono state in qualche modo filmate, mandate su tutti i telegiornali, fossero riconosciute da questa persona. Che si dice, però Quaglione è colui che, poverino, è l'unico che ha pagato per questo processo. Quaglione è l'unico che in qualche modo ha avuto un danno perché la carriera non gli è andata avanti. Quello che quando prende le bottiglie dice, queste qua mi costeranno la promozione, chissà poi perché, trova due bottiglie in un'aiuola, in corsa Italia mi costano. Che senso ha ancora prima di aver parlato a Donnini? Signore, ma vi pare normale che un funzionario, spiace dirlo, ma che ha una condanna per concussione sul certificato penale possa fare carriera nella polizia? È un miracolo che fosse ancora in servizio, io direi, perché non si tratta di una guida in stato di ebbrezza, una concussione, signore. Quindi si dice che lui ha avuto un danno per questo, per le bottiglie, ma forse... Se effettivamente il disegno criminoso che qualcuno vuole attribuire a Troiani o comunque che viene contestato nel capo di imputazione fosse vero, magari un messaggio a Guaglione qualcuno gliel'avrebbe mandato, così magari la carriera l'avrebbe fatta. O no? E invece nessuno gli parla a Guaglione. E dice, ma no, mi pare che siano quelle che ho trovato io, dice lui. Ma stiamo scherzando. Ma volete pensare che un disegno del genere, che doveva avere la partecipazione di 1000 persone, la persona che è più pericolosa, cioè colui che l'aveva trovato, non viene avvisato da nessuno? O neanche qualche, quei messaggi subliminali che arrivano in qualche modo e che spesso vengono recepiti perché sono i più chiari del mondo? Nessuno. Lui dice, no, io nessuno mi ha messo pressione, insomma, l'amministrazione madre matrigna, però io mi sono sentito tagliato fuori. Questo ha detto Guaglione. E volete che un funzionario che va a fare una deposizione del genere non avrebbe detto che qualcuno gli ha messo pressione? Sarebbe stata la prima cosa da dire. E lo avrebbe detto. E invece ciò non accade. E poi veniamo al problema vero, che è quello delle bottiglie. Come dicevo prima, se vi è certezza che le bottiglie, quelle della Diaz, siano le stesse che erano state in precedenza trovate dal dottor Guaglione. E a questo punto, anche in questo caso, bisogna prendere dei passaggi delle varie dichiarazioni che a mio parere sono decisivi. Avete in atti le varie dichiarazioni del dottor Guaglione oltre al suo esame dibattimentale e che gli sono state ampiamente contestate nel corso della sua deposizione del, se non vado errato, il 4 aprile del 2007, uno degli ultimi funzionari in videoconferenza, ricordo ancora, da Bari, perché il dottor Guaglione aveva, ahi lui, in quel momento un problema di salute. Bene, sito prima due volte, uno impara al pubblico ministero di Firenze, se non vado errato, la seconda volta forse da direttamente da Genova, non lo ricordo, questo o a Bari, non riconosce le bottiglie, dà una descrizione delle bottiglie e non dà un alcun tipo di effettiva descrizione per far capire o per consentire di comprendere che le bottiglie fossero quelle poi rinvenute alla Diaz. Alla terza audizione gli vengono mostrate delle foto, quindi finalmente, perbacco, sono queste. Allora in quel caso gli sovviene che avevano il problema dell'incappucciamento. Finalmente! Ricordate, l'avete viste le foto, signori, voi l'avete viste più di una volta, avete visto i filmati, queste bottiglie risultavano incappucciate con del cellofan e avevano uno stoppaccio che usciva dal collo. Però questa descrizione prima non è stata minimamente fatta. E dice, vabbè, uno si può anche essere sbagliato. Certo, stiamo parlando di una descrizione fisica di bottiglie che aveva visto per poco tempo, quindi posso anche capire che in quel momento un particolare possa sfuggire. Al dibattimento però dice, no, le bottiglie sono quelle, perché mi ricordo due particolari importanti, che erano riempite in modo asimmetrico, una più piena, l'altra più vuota, e avevano un particolare delle etichette. Una faceva riferimento ai paragli alpini, una cosa del genere. Bravo, dottor Guaglione. Perché però nelle precedenti audizioni questo particolare, che lui ha detto decisivo per dire, me ne ricordo, perché hanno questo particolare, non è mai saltato fuori. Ora, alla terza audizione saltano fuori le foto delle bottiglie e si ricorda il primo particolare importante, perché signore, poi erano due bottiglie da vino, non è che avessero tutte queste caratteristiche, avevano tre caratteristiche importanti. L'incappucciamento, la simmetria e l'etichetta. Le prime due audizioni nessuno di questi particolari salta fuori. Alla terza audizione salta fuori il particolare dell'incappucciamento e solo al dibattimento quella del riempimento dell'etichetta. Ma allora Non è che magari il dottor Guaglione, a forza di vedere foto, si sia sbagliato, diciamo questo. Non è che questo può essere avvenuto. Perché no? Come si è sbagliato nel descrivere prima, o nel non descrivere i particolari prima, può aver avuto un ricordo indotto. Quando si fa una ricognizione di persona, la prima cosa che si chiede alla persona che deve riconoscere, ma l'hai mai più vista? Ha mai più vista in foto? L'ha mai più vista dal vivo? Perché si cerca di capire quanto genuino può essere questo ricordo. Invece, in questo caso, il ricordo è assolutamente genuino perché al dibattimento ci dice che il particolare decisivo è proprio questo. Vediamo però cosa aveva detto il dottor Piccolotti, che, lo ricorderete, ha avuto a che fare anche lui con le bottiglie ed è il funzionario che poi alla fine era incaricato di redigere una sorta di riassunto della giornata per dare conto di quelle che erano state le operazioni compiute, con il quale il Guaglione si rapporta in questura, tant'è vero che nessuno dei due partecipa all'operazione Diaz. Anche il dottor Piccolotti è stato sentito alla medesima udienza del dottor Donnini al 31 di gennaio del 2007 e mi permetto di leggervi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni, pagina 9 e 13 delle trascrizioni. Dice: certo, posso confermare che erano bottiglie, quelle da 3/4, ed andamento cilindriche, quindi le normali bottiglie da vino. Quelle bottiglie da vino, quelle più usualmente utilizzate per il confezionamento di vino. Ecco, riguardo alle etichette, non vi ecco, praticamente una bottiglia può essere riconosciuta pressoché soltanto dalle etichette, e non vi dedicare un'attenzione particolare. Dice il dottor Piccolotti. Successivamente cerco appunto di leggere solo i passaggi più interessanti, ci mancherebbe altro. Dice: lei è stato durante le indagini, la domanda questa, chiamato a riconoscere attraverso delle fotografie, in particolare fotografie di bottiglie Molotov sequestrate a Genova dalle forze di polizia, è stato chiamato a vedere se poteva riconoscere le bottiglie da lei viste nell'occasione che ci ha ricordato, appunto nelle fotografie tutte le bottiglie Molotov sequestrate a Genova dalle forze di polizia. Gliele vorrei mostrare, sì. Le furono mostrate fra le altre queste foto, vada avanti. Ricorda che furono mostrate queste foto? Questa non... chiedo scusa perché è stato un fraintendimento, è la domanda. Vogliamo far vedere la foto numero 2, la numero 3, numero 4. Dice: mi sembra, forse ricordo male, ma mi sembra che fu mostrata anche un'altra in cui c'era una bottiglia panciuta che disse che era di tipo completamente diverso da quelle che avevo visto. Sulle prime due sono del tipo appunto che io accennai, e quindi del tipo bottiglia regolare da vino a corpo cilindrico e collo allungato. Sì, le fotografie mi sembrano le prime due, questa forse la vedo male, non so, non... Ho detto, le prime due fotografie mostrano delle bottiglie che hanno la stessa forma, lo stesso tipo di quelle da me viste. Quindi si possono identificare nelle bottiglie, e si fa la domanda ovviamente maliziosa qua. No, dice, hanno sicuramente la stessa conformazione, sono lo stesso tipo di bottiglia. Non la stessa bottiglia, lo stesso tipo di bottiglia. Signori, noi abbiamo una fortuna che siamo italiani e quindi un po' di vino lo beviamo tutti e sappiamo tutti qual è la forma delle bottiglie da vino, sono tutte così, tra i fiaschi ovviamente della Toscana, ma abbiamo la classica bottiglia da 75 con il collo, sono tutte uguali, sono tutte uguali. Quindi uno degli elementi fondamentali che si vuole in qualche modo utilizzare per sostenere l'identità delle bottiglie, quindi che fossero bottiglie da vino, è un elemento indotto semplicemente per il tipo di bottiglia che il dottor Piccolotti riconosce, ma solo per questo motivo. Poi gli si chiede, e questo è un altro punto importante, posso dire senza influenzarla, questa è la domanda, come vediamo tutti, queste bottiglie, alla sommità di queste bottiglie c'è un rivestimento di cielo, fa il nastro adesivo, no? Possiamo essere d'accordo su questo? Sì, parliamo di quella in foto, attenzione. Lei ricorda questa sorta di sigillo, di chiusura nelle bottiglie che ha visto nell'occasione che ci ha descritto? Beh, su questo forse i ricordi miei non sono precisi, ma ricordo aver dichiarato nella prima deposizione resa che al momento in cui mi furono mostrate le fotografie ebbi l'impressione che fossero state, come dire, repertate, che l'organo di polizia che le custodiva avesse provveduto a, come si può dire, chiuderle per impedire che si volatilizzasse il contenuto. Ecco, questa fu l'impressione che io mi formai nel momento in cui vidi per la prima volta le fotografie. E questa verbalizzata, francamente, se al momento in cui furono repertate, reperite, non repertate, reperite, erano già in cellofanate, in particolare non ricordo. Ricordo che l'odore di benzina si è leggermente percepito, se fosse stato completamente chiuso non saremmo riusciti a sentirlo. Quindi se c'era forse era stato un po' sollevato, ma il particolare non ricorda l'incappucciamento. Dice, eh no, perché io ho visto la foto, dico, pensavo come si fa normalmente, che quando si viene reperito un ordigno tipo Molotov, si cerca in qualche modo di metterlo in sicurezza, si cerca di proteggere ovviamente il collo dello stesso e l'imboccatura in modo tale che non fuoriesca il liquido e che magari non possa creare dei danni. Francamente, continua Piccolotti, il particolare non mi è nitido, perché lo dissi in seconda verbalizzazione. Addirittura, guardando le immagini, mi convinsi che erano state repertate dalla polizia. Ecco, che erano state repertate in quel modo. Quindi questo particolare non mi è rimasto impresso. Cioè, riguardando le fotografie, ho avuto l'impressione che questo nylon fosse stato posto come reperto. Quindi lo ripete 150.000 volte. Alla fine dice, torno a dire, non può essere ora più nitido di allora, consentitemi! Se allora mi sono al momento, pur pensando bene, ho avuto questa impressione, è segno che la certezza visiva in quel momento non l'avevo e non riuscivo a cogliere l'immagine. Però non ho nessun ricordo di tipo opposto. Non ricordo di aver visto il nylon sopra. Oh! Il Piccolotti. Vito Giandomenico. Questo è molto più breve. 1 febbraio del 2007, trascrizione, pagina 32-34, ribadisco, Vito Giandomenico, che non ho ancora capito qual è il nome o qual è il cognome, scusatemi, credo che sia Vito il cognome, ma era l'autista del dottor Guaglione. E senza volervi infliggere la lettura, è comunque dei motivi di appello, non riconosce neppure il sacchetto. Gli fanno vedere le foto, dice, non c'era plastica, non c'era. Questi soggetti, cioè questa plastica stava sopra, forse sì, però no. Difesa Avvocato Di Bugno, un nome che ho già sentito. Dice, scusi Presidente, a specifica domanda sua, il test senza microfono ha risposto vagamente, sì. C'è un sacchetto, lo vede, cosa può dire? Nulla. No, non gli assomiglia per niente. Il sacchetto azzurrino, gli fanno vedere il filmato. No, non gli assomiglia. Cioè, può escludere che state nello stesso sacchetto? No, secondo me non è lo stesso. Ma che differenza è nota? Sul colore, il colore. Parli nel microfono perché non sente. Il colore. Non assomiglia. Avvocato Di Bugno, c'è lì per 5 mesi, poi. Ho detto per il colore. Non so neanche se erano quelle le bottiglie. Non so neanche se sono bottiglie, non ho idea. Ma signori, ma... con le bottiglie hanno avuto a che fare 4 persone. E 3 forniscono particolari che non coincidono con le bottiglie che poi sono state trovate alla DIA, diciamo trovate, portate, che sono state reperite, verbalizzate per quanto riguarda la scuola Diaz. Il dottor Troiani ebbe a che fare, come dicevo prima, con queste bottiglie. Perché a un certo punto riceve una telefonata e si dice le bottiglie portamele qua, e il Burgio porta le bottiglie che egli decide di consegnare, io immagino previa avvertimento, al dottor Di Bernardini. E questo è un dato oggettivo, è inutile che siamo a girare intorno alla cosa. Non è una scelta casuale, non certo perché il dottor Di Bernardini fosse un callido delinquente, ci mancherebbe altro, perché il dottor Di Bernardini è il famoso, tante volte è stato detto, l'amico, compagno di corso del Troiani. Dice, gli si dice che sono queste bottiglie sul mezzo, o comunque che sono state rinvenute, come dice Troiani, lì d'intorno. Non sappiamo esattamente cosa gli è stato detto, nessuno ce l'ha potuto riferire. E Troiani decide di sbarazzarsene come aveva detto fin dal primo momento. Dice, io non sono ufficiale di PG. I verbali di sequestro mi risultano ostici. Io l'abbiamo trovata all'esterno, così dice Di Bernardini, e gliele consegna all'esterno della scuola. Tutto all'esterno. Chi dice il contrario non dice la verità. Perché chi cita i filmati, i signori della Corte, e cita dei passaggi dei filmati che sono diversi da questi, non dice il vero, perlomeno gioca su un equivoco. In qualche modo, a mio parere, vi offende, perché pensa che voi questi filmati non li abbiate visti. Troiani nei filmati compare quasi mai. Compare in un passaggio quando stanno caricando i feriti sull'ambulanza e non sta affatto ridendo, scherzando con gli amici, signori. Compare in una frazione di secondo. Questa è un'altra invenzione vera e propria. Troiani compare un secondo durante il conciliabolo, lo potete vedere, senza casco, ed è completamente disinteressato al conciliabolo, è lì, quindi un ingannatore che inganna tutti e poi rimane nei pressi degli ingannati con il rischio di essere conosciuto da chi non lo conosceva. Questa è una teoria quantomeno bizzarra. E compare un secondo al momento dell'abbandono della Diaz da parte degli uomini del reparto mobile. Sì, danno scorti PM, un momento in cui lui si sta a lotta. Questo è l'unico momento in cui Troiani compare prima. Chi dice il contrario dice assolutamente cose non vere. C'è anche chi indirettamente ha sostenuto che si vede un momento in cui una persona con un sacchetto farebbe ingresso nella scuola, quello potrebbe essere Troiani. Ma signori, ci sono dei filmati che qualcuno ha utilizzato per dire questo è Mortola, questo è il dottor Troiani, in cui non si vede nessuno, non si riconosce nessuno, potrebbero essere chiunque quelle persone che vengono in qualche modo indicate come Troiani, come Mortoli, con Mortola per dire uno, certamente non perché c'è il collega qua, ecco, quindi non faccio torto a nessuno perché sa che è semplicemente a titolo esemplificativo, non si vede nessuno, non si riconosce nessuno, quindi tutto il resto è una deduzione e anche una ricostruzione partigiana. Troiani compare esclusivamente in quei momenti e non c'è un momento in cui egli sia all'interno della scuola. Non è mai entrato nella scuola. Parla a Di Bernardini, gli consegna le bottiglie perché l'ha consegnata Di Bernardini, non a Caldarozzi, e gli dice che le avevano trovate fuori dalla scuola. Signore, voi avete, io non mi interessa, utilizzate, non c'è problema, le dichiarazioni di Di Bernardini sul punto. Non smentisce Troiani, lui dice ma no, gliel'ho mandato da Caldarozzi, quindi si libera un po' del problema, per carità, assolutamente legittimo. Ma voi volete pensare, nella vostra intelligenza di giudici preparati ed esperti, che se Troiani avesse detto a Di Bernardini che le bottiglie erano state trovate dentro la scuola, a parte un insulto alla sua intelligenza, visto che lui viene da fuori e gliele dà fuori. Ma lasciamo perdere anche questo aspetto di logica. Il Di Bernardini non avrebbe riferito, ma io ho fatto un verbale, ho riferito quello che Troiani mi ha detto. Non lo dice. Dice, ah, forse mi ha detto qualcosa, non ricordo che cosa. Ma è un particolare chiave per la ricostruzione di quanto è venuto alla scuola Diaz. E voi volete pensare che un funzionario, che non è uno stupido, come il dottor Di Bernardini, se avesse ricevuto un'indicazione diversa da quella riferita da Troiani, non l'avrebbe detto? Per scaricare una responsabilità, o quantomeno per allontanare, per dire la verità. Non l'ha detto. Non l'ha detto perché non è vero. Perché del resto qua, gli stessi pubblici ministeri, gli hanno sempre e comunque creduto sul punto, ma non credo per una scelta utilitaristica, perché la logica, le immagini e anche la correlazione degli elementi sul punto fanno capire che Troiani così ha detto. È un altro punto fondamentale, che poi nella sentenza troviamo a leggere che è irrilevante il posto, il punto dove le mole sono state di scarsa rilevanza, usa questo termine, sono state rinvenute, quello che importa è che qualcuno ce l'ha messa, questo è il succo di quella che è la decisione finale del Tribunale sul punto. Tribunale che peraltro, scusate, mi permettete un inciso, questa è una delle poche cose su cui sono d'accordo con l'avvocato Di Bugno, è da lodare per come ha condotto il dibattimento, mi piace dirlo, visto che qua stiamo attaccando la sentenza perché la ritengo una sentenza ingiusta per quanto riguarda il mio assistito, ciò non toglie che in un dibattimento durato 3 anni e con quello che c'era intorno, perché noi stiamo vivendo un processo di appello in maniera molto più tranquilla, qua siamo in un'aula, siamo pochi per fortuna, così almeno annoio pochi, ecco, almeno coloro che non sono venuti non si sorbiscono questa mia difesa, ma in primo grado alle prime udienze c'era anche una folla, anche per carità nessuno ha mancato di rispetto mai nessuno, questo è anche importante, ma c'era una campagna di stampa pazzesca che poi è aumentata in modo esponenziale quando siamo arrivati nei pressi della sentenza, c'erano dei giornali che davano già la sentenza per fatta una settimana prima. Questo il Tribunale si è trovato a vivere, io non li ho mai invidiati, quindi il Presidente Barone e i componenti del collegio sono riusciti veramente a tenere fuori la politica da questo processo. E questo va il mio applauso, non certo per la decisione sul punto, ma questo è un altro problema, ovviamente. Ma da questo punto di vista mi sento di esprimere un... visto che in qualche modo sono stati spesso attaccati, almeno questo sicuramente gli va riconosciuto. E veniamo, e piano piano mi arrivo finalmente, direte voi, alla conclusione, entrando nei punti specifici delle accuse che sono state mosse a Troiani. Ovviamente adesso mi sono permesso di fare un quadro generale, perché poi su questo quadro generale si innesta le mie conclusioni in riferimento alla non colpevolezza del mio assistito. Il reato di calunnia non mi interessa che sia prescritto, però è importante. È importante, lo vedrete anche perché. Per carità, nessuno ha rinunciato, nessuno rinuncia a niente, non è questo il punto. È un reato che ha la sua importanza in funzione di quella che è la famosa, famosissima e spesso equivocata decisione della Corte di Cassazione relativamente alla posizione stralciata in allora di Gava e appunto Troiani, perché il piccolo e brevissimo passaggio che la sentenza dedica al mio assistito per ritenere non corretta e illogica la sentenza del giudice di prime cure fa proprio riferimento a una correlazione tra reato di falso e reato di calunnia. Vedremo poi perché, ma al di là del discorso prescrizionale, che comunque, per carità, è un discorso che è oggettivo, ma la sussistenza o meno del reato è fondamentale anche per quanto riguarda altra fattispecie che gli è stata contestata. Il Tribunale, nella decisione, nella propria decisione, per questo qua almeno qualcosa ci dice. Il Troiani è colui che consegna le molotov a Di Bernardini, quindi ha la consapevolezza dell'attribuibilità ad ogni occupante della scuola Diaz. Troiani, mi aiuto con qualche appunto anche per evitare di ripetere le stesse cose, ha sempre detto che la consegna, come dicevo poco fa, è avvenuta all'esterno della Diaz, e così dice a Di Bernardini. Questo, come dicevo prima, importante, che non viene minimamente smentito da nessuno. I verbali, però ci sono i verbali. All'interno della scuola, in luogo visibile ed accessibile a tutti, c'è una discordanza poi con la comunicazione notizia di reato, dove si dice pian terreno i verbali e al primo piano nella comunicazione notizia di reato, se non vado errato. Quindi, perché se il Troiani aveva questa consapevolezza dell'attribuibilità, e non è così, delle bottiglie a tutti gli occupanti, qualcuno, non so chi, non so chi, ma qualcuno si sente in dovere di cambiare la collocazione delle bottiglie rispetto a quanto era stato riferito da Troiani? Perché? Perché è logico, perché solo con la collocazione all'interno, il segreto di Pulcinella, il luogo visibile ed accessibile a tutti, si potevano incolpare tutti gli occupanti della scuola, perché dice, sei lì dentro, non puoi averlo visto. Ricordate un passaggio dell'ottima, per carità, discussione dell'avvocato Passeggi, che sostiene che è un avvocato di parte civile, vale anche per me. Cioè, se le bottiglie erano lì, tutti avrebbero potuto e dovuto vederle. Quindi, interpretandola ovviamente in funzione di quella che è l'addizione del verbale, anche gli occupanti avrebbero potuto e dovuto vederle, quindi se le hanno viste erano d'accordo fra tutti per utilizzarlo, comunque per averla a disposizione. Però questo Troiani non l'ha mai detto. Si è detto che l'interesse a fare comparire questi ordigni e attribuirli agli occupanti della scuola era di chi aveva arrecato le lesioni. Si è detto anche questo. Ho già parlato ampiamente e in maniera ottima, 100.000 volte meglio di me, l'avvocato Rinaldo Romanelli, parlerà domani l'avvocato Silvio Romanelli, è inutile che io mi permetta di invadere il campo di altri. Però non era il reparto mobile che stava eseguendo la perquisizione, non era il reparto mobile che doveva reperire qualcosa. Il reparto mobile è stato incaricato di mettere in sicurezza l'edificio, è solo questo. Non era il reparto mobile che aveva deciso l'esecuzione della perquisizione, non era il reparto mobile che avrebbe dovuto giustificare questa decisione anche alla comunità internazionale. Questo credo che sia logico, no? Il reparto mobile è intervenuto inizialmente, ma la perquisizione non la eseguivano mica loro. E questo è un aspetto di notevole importanza, perché se effettivamente, come dicevo prima, la preveggenza, Donnini mette le bottiglie sul Magnum perché possono essere utilizzate in futuro, chissà poi perché e per cosa, e guarda caso queste bottiglie saltano fuori in un momento in cui le cose non stavano andando tanto bene, allora è chiaro che sono stati loro d'accordo, con, sì, magari con Canterini, perché anche lui c'entra. Ovviamente non c'è un contatto telefonico fra tutti, quindi già questo ha una certa rilevanza. Ma, signore, vi pare logica questa ricostruzione? Perché si è voluto sviare l'attenzione da quello che c'è a valle. Si è voluto cercare un complotto a monte che non esiste per evitare di parlare di quello che c'è a valle. Perché su una cosa comunque sono certamente d'accordo. Non è il conciliabolo il centro. Il conciliabolo non vuol dire niente. Sono perfettamente d'accordo, conciliamo il momento in cui tutti fanno vedere un sacchetto che avevano trovato in quel momento, in due secondi, basta l'occhiata, ma no, sono perfettamente d'accordo su questo. È dopo forse che vengono fuori i problemi, non in quel momento, ma quello che importa è che in questo caso il reparto mobile c'entra niente. E vediamo perché. Dicevo prima, di scarso rilievo la diversa indicazione del ruolo di ritrovamento delle Molotov, dice il Tribunale. Siamo a pagina 317. Dice ancora, a parte infatti che nella notizia di reato tale circostanza viene indicata soltanto di sfuggita, senza alcuna precisazione, e che spesso per primo piano, veramente ai limiti dell'incredibilità, si intende il piano terreno. Deve anche rilevarsi che il dottor Mortola ha riportato la notizia del ritrovamento fornita da altri operatori. È dunque possibile che tale particolare non sia stato controllato approfonditamente o sia stato riferito senza precise specificazioni. Del resto, dice, il falso ritrovamento delle bottiglie Molotov presso la scuola Diaz comportava necessariamente, l'ho già anticipato prima, l'attribuzione del loro possesso a coloro che vi si trovavano, come infatti avvenne. Gli imputati erano quindi perfettamente consapevoli di incolpare quest'ultimi di un reato di cui sapevano che erano innocenti. Imputati, Troiani e Burgio, perché si parla solo ovviamente degli imputati per cui è intervenuta condanna. Però si è sentito in bisogno di cambiare quello che Troiani aveva detto. Quindi questa consapevolezza già inizia un attimo a traballare. Anche perché, signori, come dicevo prima, tutti in qualche modo, direttamente, indirettamente, si sono trovati a vivere quei giorni in cui è successo di tutto in città, responsabilità di uno e dell'altro. Ma nella scuola Diaz non c'era alcun tipo di controllo, l'abbiamo appurato, in 100.000 testi che sono stati sentiti. L'unico piccolo controllo che c'era, piccolo grande controllo, era all'interno della Pascoli per salire ai piani superiori, i famosi pascolorati che davano ai giornalisti. All'esterno della scuola poteva passare chiunque, addirittura ci sono dei testi che dicono sono passati dei black bloc, noi li abbiamo mandati via, ricordate alcuni, addirittura i testi che sono stati citati non in lista testi ma stati citati successivamente dal pubblico ministero per alcuni delle radio, che dicono sono passati dei gruppi che non ci piacevano tanto, li abbiamo mandati via, ma non c'era controllo all'esterno in quel momento, né durante la giornata, quindi quelle bottiglie potevano averle abbandonate chiunque. E quindi non era attribuibile a nessuno, perché non c'era un servizio di sicurezza interno che cinturava la scuola e quindi era impermeabile a qualunque provenienza dall'esterno. Assolutamente no. All'esterno potevano essere di chiunque, potevano essere degli occupanti, potevano essere la polizia, anche di Pippo e di Pluto potevano essere, o del black bloc che passava. All'esterno, all'interno no. Però il Tribunale, mi si dice, ha ritenuto la particolare di scarso rilievo. Tra l'altro, io dico, stranamente, Troiani il verbale non lo firma, né gli viene detto o chiesto di firmarlo, né nel verbale si dice che la riferibilità del ritrovamento o del posizionamento attribuibile a Troiani. Non si dice niente di tutto questo. Eppure il Troiani è l'unico colpevole. Ricordiamo un piccolo passaggio importante che l'ispettore Riccitelli sentito all'udienza del 24 gennaio 2008, vede il dottor Di Bernardini, ricordate, nel cono di luce, qualcuno l'ha già ricorso, un faro dell'uscio, certamente all'interno della scuola, vicino al telo dove poi sono state apposte le bottiglie, sul far dell'uscio. La dottoressa Mengoni è stata sentita più volte e ha riferito come sia stata lei a introdurre le bottiglie all'interno della scuola. Ha detto, guardate, il dottor Luperi, io sono entrata dentro, il famoso ispettore napoletano che poi sparisce. E poi sparisce anche il sacchetto e non si sa poi che fine faccia. Ed è vero, potrebbe essere stato utilizzato in quel momento, col senno di prima, potrebbe essere utilizzato per i rilievi, per qualunque altra cosa. Comunque, è questo il momento in cui le bottiglie entrano all'interno della scuola. Quindi non c'entra niente troiano e nessuno può dire il contrario. Però, si è detto, le molotov erano decisive per poter arrestare gli occupanti. Ecco, serviva qualche cosa, perché non poteva mica arrestarli così gli occupanti. Ci voleva un elemento forte per consentire di disporre una misura così grave nei confronti di 93 persone. Cosa meglio delle molotov, attribuibile a tutti, poteva giustificare un simile provvedimento. Questo è stato anche detto. Ma siamo sicuri che le molotov fossero la ragione dell'arresto? Io dico di no, per una serie di motivi. Molto brevemente, l'hanno già detto altri difensori, non mi voglio dilungare, l'operazione la Paul Klee, abbiamo scoperto che si dice così, almeno pronunciamola giusta, ecco, una volta si pronuncia quasi all'italiana, ecco, nessun inglesismo. All'operazione della scuola Paul Klee, per il famoso furgone che distribuiva le mazze, che quante volte l'abbiamo visto nei filmati riferibili al G8, e la polizia è intervenuta con l'equivoco cos'è lo SCO, il servizio centrale oppure criminalità organizzata, non lo so, non mi interessa neppure, ha disposto lo stesso provvedimento anche qua con l'associazione a delinquere. Quindi non è che fosse una novità della Diaz e che servissero le molve, che lì in qualche modo già hanno portato tutti via, tutti a Bolzaneto, che si sono trovati poi quei poveracci che sono stati arrestati lì, tutti nel processo di Bolzaneto si sono trovati, che avevano arrestato in quel caso lì la mamma di Foggia, della gente che veramente, ecco, lì c'è da ridere, ecco, su quello, se non fosse stata una cosa così grave, ci sarebbe da ridere, ecco, purtroppo è una realtà. Ma lì nessuno lo contesta, non c'è un poliziotto, un funzionario, o comunque qualcuno che sia stato in qualche modo indagato, non dico per falso, non voglio dire falso, ma in qualche modo abbia dovuto rispondere di quel provvedimento, nessuno, gli andava bene, alla Diaz però perché si usa il senno di poi, perché il problema è proprio questo, che si decontestualizza tutto. Alla Diaz, visto quello che era successo, allora nulla va bene, e nell'ottica accusatoria ogni singolo e piccolo particolare è chiaro che è stato utilizzato per fregare quello, per coprire questo, cosa che invece prima non si cercava minimamente di scoprire. Questo è quello che è accaduto. Ma c'è un piccolo particolare in più, qualcuno ve l'ha già ricordato, io vi voglio infliggere un minuto semplicemente, signori, di tortura. C'è un colloquio tra il prefetto Andreassi, vice capo della polizia, e il dottor Agnoletto, che sappiamo tutti che funziona adesso al G8 di Genova. Telefonata 0026. Allora, sono sempre stato scarso in aritmetica, ma sono 8 minuti prima della famosa telefonata Burgio Troiani, che è della 0034. Conciliabolo 0041, così le abbiamo dette tutte e siamo contenti. Il prefetto Andreassi, con il test che tutti hanno lodato per la sua precisione e anche per quanto aveva avuto il coraggio di dichiarare dato, quindi si è un po' dissociato dalla massa, così è stato detto, all'udienza 23 maggio 2007, trascrizioni, siamo a pagina 82-84. Gli si chiede: questo potrebbe anche convincere se non ci fosse una telefonata immediatamente successiva nel quale lei, invece, la domanda, investa questo concetto, lo riferisce subito dopo, perché lo riferisce alle 0026. Perché lei ricorderà, prefetto Andreassi, se è stato contattato dall'onorevole Agnoletto subito dopo la telefonata del Murgolo, perché ricordate che Murgolo, quello che poi sparisce, per alcuni era il bersaglio principe dell'operazione Diaz, in secondo grado sparisce. vabbè, meglio per lui, che è il funzionario per il quale il pubblico ministero già fin dalle indagini preliminari ha richiesto l'archiviazione, che era un po' l'uomo di, considerato l'uomo di Andreassi, cioè colui che lui aveva mandato là per vedere un po' cosa succedeva. Alcuni dicevano che era colui che veramente dirigeva tutto, io non lo so e ribadisco, non mi interessa, però è tanto per dare i ruoli precisi a ciascuno. Sì, l'ho detto, dice Andreassi. E si ricorda cosa disse lei, onorevole Agnoletto? Intanto si ricorda, allora lo può datare. No, non sono grado, comunque era tardi. Allora l'aiuto io, dal suo tabulato. E alle 00:26, 37 secondi, viene chiamato lei dall'onorevole Agnoletto. Si ricorda cosa ha detto all'onorevole Agnoletto? Ma ricordo grosso modo, ripeto che fu una telefonata alterata. Sia da parte sua, sia da parte mia. Io gli dico, di fronte alle sue accuse di aver causato feriti, feriti anche gravi, di stare facendo qualcosa di assolutamente assurdo, secondo lui rispose, beh guardi che se lì dentro c'era della gente che è stata capace di fare quello che ha fatto, allora incomincia a pensare anche bene a chi dà ricetto il General Social Forum, sarà Genova ovviamente, trascrizione infedele. Ma fu una telefonata, ripeto, alterata da parte di entrambi, basata su una conoscenza, forse più precisa da parte sua che non da parte mia, che non ero sul posto. Ecco, prefetto Andreassi, mi perdoni, ma invece il dato è un po' diverso, perché lei al pubblico ministero, parlo delle verbalizzazioni estese, quindi le sommarie informazioni rese il 17 dicembre a pagina 30, meglio fosse 2001, dice una cosa diversa, fermo restando, come detto prima, i due proietti temporali, la telefonata a Murgolo, presidente, a 00:15, molto importante, quindi 00:15 abbiamo anche la datazione, l'orario della telefonata a Murgolo. Murgo, la telefonata da Agnoletto 00:26, questo secondo il suo tabulato, gli si chiede, questo è molto importante, lei dice al pubblico ministero, Agnoletto, agitatissimo, io più agitato di lui gli dico questo, io ero convinto della bontà, poi alla fine mi ero convinto della bontà della perquisizione, ricordate, aveva i dubbi lui, è uno di quelli che aveva i dubbi sulla perquisizione, sulla necessità di fare questa perquisizione, lui è anche morto, mi pare fossero coloro che avevano i dubbi prima dell'esecuzione della stessa. Ricordo perfettamente che Agnoletto disse, guardi, se questo qua, se questo è il GSF, hanno fatto bene ad arrestarli tutti, o fanno bene ad arrestarli tutti. Quindi lei comunica a Agnoletto alle 00:26 che si stava arrestando. Sì, sì, certo. Signori, 00:26, 23 maggio 2007, 82-84. C'è una telefonata, un litigio, una discussione forte tra una persona importante all'interno del Genova Social Forum, com'è l'onorevole Omera, non esiste più questa associazione, questo raggruppamento di associazioni, l'onorevole Agnoletto e il prefetto Andreassi, che 8 minuti prima della comparsa delle bottiglie, anzi della chiamata di Burgio a Troiai, gli dice che fanno bene ad arrestarli tutti, quindi erano già arrestati. Ma è logico, signori, non sembra che siete qua a deviare 0034 i primi feriti. Siamo partiti via subito, il Campo Galanti che è arrivato, che era mezzanotte, le ambulanze, tutto, la gente viene portata via e caricata sui blindati, sui furgoni e portata, quelli che stavano bene, a Bolzaneto, subito, non certo alle 00:41 quando c'era il conciliabolo delle Molotov, erano già tutti arrestati, quindi le Molotov erano irrilevanti per quanto riguarda l'arresto, signori, e è anche logico che se avessero utilizzato le Molotov come momento decisivo per decidere dell'arresto delle persone, l'avrebbero detto quantomeno al dottor Sgalla, che era il portavoce. Dice, perché Sgalla non lo dice? Non lo dice perché nessuno gliel'aveva detto, perché la decisione di arrestare queste persone era stata presa per motivi diversi dalle bottiglie. È un dato di fatto. Ecco perché Sgalla, su cui si è spesso equivocato, fa una improvvisata conferenza stampa dove dice determinate cose, ovvio che le notizie in quel momento erano frammentarie, lui arriva sul posto, dice quello che gli è stato riferito, ma le persone sono arrestate e non si parla delle bottiglie. Quindi, signori, anche qua, se uno avesse voluto veramente fabbricare una prova falsa, non va a prendere le bottiglie di Guaglione, non va a prendere le bottiglie di Guaglione con i rischi che comportava. Ma signori, non va, non ha senso. Cioè, quindi l'elemento materiale del reato di calunnia, per la diversa collocazione fondamentale, a parte dei troiani, delle bottiglie all'esterno, quindi nella non attribuibilità ad un solo occupante della scuola, già è fondamentale per escludere la sua colpevolezza per quanto riguarda il reato di calunnia. Ma c'è un altro elemento, che è l'aspetto fondamentale, perché sappiamo tutti, l'ho imparato da poco, che i reati si compongono di due elementi costitutivi, quello materiale e quello psicologico. L'elemento soggettivo, il del dolo di calunnia, sappiamo tutti, è un dolo di letto, un dolo di rappresentazione, si deve avere la finalità di incolpare le persone che si ritengono innocenti. Ebbene, credo che questo aspetto il tribunale non se lo sia posto con eccessiva, con grande attenzione. Del resto sappiamo tutti, lo dico solo ovviamente per completezza, che in tema di calunnia ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, sappiamo tutti questo, in quanto la formula normativa taluno che egli sia innocente risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'accusato. Segreto anche qua di Pulcinelli, lo dico ovviamente per me stesso, signori, perché io sono noioso nella mia discussione, certamente non penso che voi non lo sappiate. Quindi dolo diretto di rappresentazione. Questo è quanto accaduto per il dottor Troiani? Io credo proprio di no. Si è già detto che i pubblici ministeri prima se lo portano un po' in palmo di mano, il dottor Troiani. Ti serve per la ricostruzione, non certamente per scopi negativi, ci mancherebbe altro. E loro stessi dicono, ma effettivamente il dottor Troiani ha detto sempre che le bottiglie erano esterne, così è stato dimostrato, non c'è motivo di non credere, poi sono cambiate le carte interne, ma non da Troiani. Diciamo che un po' lo seducono e poi lo abbandonano, perché poi è a lui che danno una discreta bastonata nella richiesta di pena, senza quindi arrivare a una conclusione corretta, partendo invece da premesse giuste, almeno secondo quella che è la mia valutazione e secondo quelli che sono i costituti processuali. Ricordate che avete letto l'interrogatorio del dottor Troiani, sono il primo a sostenere, perché anche in questo caso è innegabile che sono stati interrogatori molto faticosi, molto difficili, in cui è stato detto tutto al contrario di tutto. Effettivamente anche interrogatori spesso confusi. Signori, è difficile spiegare un interrogatorio del genere a chi non lo ha vissuto. Io per fortuna l'ho vissuto, quindi in qualche modo cercherò di descriverlo con qualche parola. Il dottor Troiani poteva tranquillamente stare zitto, avrebbe fatto forse meglio per sé a stare zitto, eppure ha deciso di collaborare. Viene sentito prima a SIT dai pubblici ministeri, poi si rendono conto, se ne hanno già resi conto prima, ma diciamo che se ne rendono conto in quel momento, effettivamente forse rientra nella categoria degli indagabili, mi si passi questo termine orribile. Allora lo si rimanda indietro, si interrompe il verbale, si invita a nominare un difensore e lo si riconvoca dopo qualche giorno, il 9 di luglio del 2002. Il dottor Troiani, se è stato un funzionario sleale, come è stato detto, poteva dire tranquillamente, ma no, io quello che ho detto prima, via, non confermo niente. Come gli era stato anche consigliato di fare, per carità, io non ho motivo di negarlo, io devo dire, secondo me, la mia opinione è che se non si sa di cosa ci si accusa, di chi siamo accusati, è sempre meglio poi riservarsi di dirlo dopo, anche se non si ha niente da temere, perché poi si possono ingenerare degli equivoci, ed è quello poi che è avvenuto. Perché io voglio dire una cosa, stimo molto il dottor Zucca, ho sempre stimato, dico sinceramente, se non è per carità, è anche il dottor Carbone, non perché sono quest'aula, credo di averlo già dimostrato in tante occasioni. Hanno una tecnica interrogatoria che è difficile da sostenere. Cioè, non che sia una cosa negativa, per carità, ma voi li avete letti. Sono 100 pagine interrogatorie e penso che per 85 parli il dottor Zucca. Cioè, alla fine, io stesso, che per carità non sono una cima, per carità, non sono l'ultimo degli sciocchi, però faticavo a seguire il discorso a un certo punto. È normale andare nel pallone durante un interrogatorio così. Io, alla fine, veramente non riuscivo a tenere il filo del discorso, figuriamoci Troiani, che è un uomo già comunque obiettivamente non è, è un uomo di organizzazione, di un uomo che opera sul campo, non è certamente una mente fina, ma non perché sia uno sciocco, per carità, ma non è un callido, per carità, non è un callido funzionario che già pensa preventivamente a cosa dire per mentire l'altro. Lui ha fatto una scelta di campo per lealtà. E questa scelta di campo si è ritorta. Veramente, è difficile seguire il filologico di questi interrogatori. No, perché ha letto questa parola, allora aspetti, allora mi ha detto questo. Alla fine, lui si impapocchiava. prova che dicesse il falso, perché era difficile anche seguirlo, il filo di questo interrogativo. Anche se dice la verità. Però l'unica cosa chiara, le bottiglie all'esterno, non mi hai detto il contrario. E, signori, non lo sapevo prima delle bottiglie, prima di Patuglione, perché è stato chiesto 150.000 volte. Lui non lo sapeva! L'ha sempre negato. Siamo anche stati accusati da qualche parte civile, non questa volta non d'ufficio, di utilizzare degli brandelli dell'interrogatorio di Troiani per cercare di giustificare o di motivare quella che è la nostra tesi difensiva. In realtà credo che questi aspetti che io ho sottolineato siano aspetti assolutamente inequivoci ed inequivocabili. Nella messa di dichiarazioni, poche per la verità, direi, diciamo nella messa di pagine dell'interrogatorio, salta l'evidenza che il dottor Troiani, prima del Diaz di questi bottini, non ne sapeva niente. Non ne sapeva niente. La logica dei Patuglioni e anche successivamente. Dicevo che poco fa che il Troiani ha commesso una leggerezza, mi si passi quasi una sorta di ossimoro, una leggerezza grave, ecco, mi si passi questo termine un po' contraddittorio, è una leggerezza grave. Io da qualche ho sentito con attenzione quasi tutte le discussioni dei colleghi che mi hanno preceduto, mi scuso con coloro ai quali non ho voluto assistere per altri impegni professionali, e devo ammirare la cultura che tanti sono riusciti, lo dico sul serio, non è per carità, un'ironia, che hanno dimostrato con citazioni che io non sono in grado di fare, ecco, non sono in grado di fare. Ce n'è una però che mi ha colpito molto. Forse magari perché leggo un certo tipo di fumetti e spesso questo tipo di citazione in questi fumetti compare. È quella del famoso rasoio di Occam. Bella, si riesce anche, mettiamo anche un po' di cultura. Signor Presidente, io non ho la sua cultura, io la conoscevo questa citazione, però me ne faccio un po', non mi dica così, sono l'unica citazione che faccio me la rovina, signor Presidente, ecco, me la faccia passare come una mia iniziativa, ecco. Le chiedo scusa di quello, so che è abusata, però in questo caso credo che sia proprio aderente a quella che è la realtà dei fatti, e che la spiegazione più semplice è quella da preferire, che è quasi un'ovvietà, che in altri, io come dicevo prima, sono persona di poca cultura, avrei citato più Catalano, quel famoso di Quelli della Notte, che dice le grandi ovvietà, ecco, forse magari più aderente alla mia persona, però diciamo rasoio di Occam perché sta meglio, ecco, così in un'aula di tribunale il Catalano non sta tanto bene citato. Quindi eliminare con colpi di lama l'ipotesi ipotetica. Allora, signori, eliminiamo a valle la ricostruzione, Tonnini, Preveggente, Negromante, chiamiamolo come volete, che mette le bottiglie prima per utilizzarle dopo, con tutta la complicità di non si sa chi, spergando Dio che nessuno venga a scoprirlo. A valle col discorso del conciliabolo che ho già detto, perché semmai è dopo che forse succede qualche problema, ma non certamente in quel momento, perché non credo che tutti potessero essere messi d'accordo, neanche se fossero collegati come dei computer, avrà potuto decidere in quel momento. E allora, quella è la spiegazione più semplice, quella che Troiani queste bottiglie se le voleva levare dai piedi. Gli ha detto, guarda, sono delle bottiglie qua, vabbè, senti. Già che l'ha trovata all'esterno della scuola, sono state trovate all'esterno della scuola e così devono rimanere. È la spiegazione più semplice, molto italiana, molto romana, si può dire così, vabbè, il compagno di corso, perché sono tutti e due romani, non è il termine offensivo assolutamente, molto romana perché uno è romano e l'altro è romano, e volemo se bene, dai Massimiliano, vieni qua, e così è andata. È andato così, se ne voleva levare dentro, è quella spiegazione più semplice. Io, la prima cosa che ha detto Troiani al signor pubblico e ai signori pubblici ministeri è che quella bottiglia se ne voleva sbarazzare. E il modo migliore era quello. Non le attribuiamo a nessuno, perché nessuno sarebbe stato responsabile di queste bottiglie, perché nessuno era possibile in qualche modo collegare alle stesse, spostate all'esterno, e ce ne leviamo le pene, facciamo fare il sequestro, anche Gilberto, così cattivo che prima non mi aveva fatto andare a riposare, magari a questo punto io me ne libero e me ne posso andare finalmente in pace, e così la situazione si risolve. Dicevo prima, contestualizziamolo questo momento, è da contestualizzare. Vediamo la stanchezza, lo stress che valgono per tutti, perché il tribunale a tutti ricorda, giustamente, lo stress e la stanchezza, non è che Platroni non è che invece lui è l'uomo robot, è il nuovo, il tipo Blade Runner, che in quel momento lui non aveva stress e stanchezza, quindi se queste bottiglie si voleva levare in qualche modo dai piedi non è giustificato in alcun modo. Ed è così che effettivamente accaduto. Saremo un'ipotesi assurda di calunnia preterintenzionale, mi spazio questo termine, sarebbe una calunnia preterintenzionale, perché dico, sono trovato in un posto completamente diverso per levarmi dai piedi, però qualcuno, non si sa chi, cambia le carte in tavola, me le mette all'interno della scuola, però ne rispondo io, me ne rispondo io, anche se ho detto esattamente il contrario. Mi sembra che la cosa non possa minimamente reggere, come non può reggere un'ipotesi di calunnia colposa. Tutte le ricostruzioni alternative sono viziate da punti di partenza che non reggono, che sono falsi dal punto di vista processuale. Non è mai dimostrata alcuna ipotesi alternativa che il tribunale ritiene, non sono dimostrate, quindi questa è quella buona. Ma non è vero, perché è proprio quella che il tribunale sposa, senza spiegare molto tanto bene il perché, sulla base di quei due elementi di cui ho già dettagliatamente e diffusamente parlato, ha deciso di condannare il dottor Troiani. Eppure la spiegazione più semplice è quella più logica, più attendibile, e depone per una non colpevolezza del Troiani per il reato di calunnia. Nessuno poi ha mai detto che il Troiani, e anche questo caro sarebbe saltato fuori sicuramente, in qualche modo, non dico che abbia fatto pressione, ma gli abbia in qualche modo detto non fatemi comparire nei verbali perché è meglio, non voglio comparire io, non c'entro niente, io mi estraneo. No, nessuno l'ha detto, e l'avrebbero detto come, perché l'avrebbero scaricato poi la responsabilità. Del resto si è detto che il Troiani e il Burgio non sono persone nelle cui mani i funzionari avrebbero messo la loro vita, ci credo sulla parola. Però siamo sicuri che Troiani avrebbe messo la sua vita nelle mani di coloro che dopo 5 minuti non lo conoscevano più? Quelli che poi non ha mai più visto, oh, il tale Troiani, ma chi è? Ma chi l'ha mai visto? Siamo sicuri anche del contrario. Guardiamo la soluzione più semplice. 0034. Burgio telefona a Troiani. Burgio prende le bottiglie, è in piazza Merani. Questo dei filmati che voi avete visto, che so che avete visto, compare. Burgio. Non sta ridendo, non sta scherzando, non sta facendo festa, stappando bottiglie di champagne, sta dando una mano a ricoverare i feriti su un'ambulanza. Questo sta facendo Troiani in quel momento. Tratto di strada da piazza Merani alla Diaz, nel cortile, dove fuori dal cortile si vede con il dottor Troiani, incontra Troiani, lo accompagna da Di Bernardini, che viene chiamato fuori dalla scuola da Troiani, si parlano, 0041, il conciliabolo. Quindi Burgio rientra, fa rientro dopo poco, alle 0044 compare un filmato quando è di nuovo in piazza Merani nei pressi del suo mezzo. Quindi in quei 7 minuti sarebbe avvenuto tutto quello che il tribunale contesta al dottor Troiani. Voi li credete? In base a quello che io ho detto, in base a tutti gli elementi che vi ho fornito? Io credo di no, sono convinto di no, perché voi le carte le conoscete. Voi le carte le avete lette e sono sicuro che non darete una spiegazione semplicistica e immotivata come quella del tribunale. Il reato di calunnia non esiste. Pochissime parole. Detenzione e porto di arma da guerra. Dice il tribunale. Le dichiarazioni, pagina 292 della sentenza, le dichiarazioni in verità piuttosto confuse, su quello siamo perfettamente d'accordo, ma abbiamo visto il perché, e in parte contraddittorie rese da Troiani, provano comunque la sua partecipazione al trasporto e all'arrivo delle bottiglie Molotov alla scuola Diaz, del resto confermata dall'occultamento dei gradi sulla spallina, ecco che ritorna l'elemento, che non potrebbe trovare altra giustificazione se non quella di non farsi riconoscere in una situazione in cui appunto non voleva essere individuato. Quindi elemento cardine, si è girato di spallino, come noi li chiamavamo militari tubolari, sempre chiamato così. Quindi gli antefatti e tutto non contano per niente, si occulta i gradi ed è assolutamente colpevole. Pazienza che le bottiglie non le ha messe sul magnum Troiani, pazienza che non l'ha portata in giro lui perché non sapeva della loro esistenza. Troiani è colui che comunque deve rispondere della detenzione e del porto di arma da guerra. Su questo, signore, mi permetto di richiamare la vostra attenzione, non lo cito, non voglio arrivare a questo, no, la trascrizione non se ne può più, non ne posso più neanche io, immagino voi, ecco. da un passaggio della deposizione del dottor Donnelli verso la fine, in cui egli ricorda come delle bottiglie egli avesse parlato con Troiani, ma nel 2002. Dice: Troiani mi chiamò, oppure no, ebbe modo di qualche modo di riferirsi a lui, perché era l'incaricato della progettazione di un centro polifunzionale a Spinaceto, che poi ho scoperto che è vicino a Roma, ecco, sinceramente non lo conoscevo, e quindi si erano incontrati per parlare di questa situazione. E in quel momento Troiani gli disse: ma sai che io, in generale, io tra qualche giorno devo andare a Genova, perché mi hanno convocato per parlare di quanto è venuto durante la notte della Diaz. Ah, eh sì, perché mi hanno detto tutti i giornali, stava saltando fuori, siamo nel fine giugno indicativamente del 2002, sui giornali stava saltando fuori il problema delle bottiglie. Ah, che forse si sospettava che le bottiglie potessero non essere state neppure alla Diaz, in quel momento storico siamo. E Donnini dice a Troiani: ma non è pure della verità, non è niente da temere. E poi ricordo: ma sai, io addirittura adesso che ci penso, le due bottiglie forse le avevo viste, non so se sono le stesse, ma io forse queste bottiglie le avevo viste, e forse le avevo messe su un magno, ma non mi ricordo quale. Cioè, in quel momento Donnini, poteva anche non dirlo, alternativa vera, è la prima volta che Donnini e Troiani parlano delle bottiglie. Perché chi li accusa di essere uno il burattinaio, l'altro il burattino, di questo terribile complotto a valle e non a monte, non ha ricordato questo elemento? Perché Donnini aveva voluto dire una cosa del genere? Che senso aveva? Troiani aveva potuto tranquillamente smentire: no, guarda, non è andata proprio così. Troiani gli parla come a un confidente, come a un padre, diciamo così, a un funzionario di riferimento, cioè colui che in qualche modo era il suo punto di riferimento all'interno della polizia, e dice: guarda, io sono preoccupato ad andare a Genova, perché sai, come chiunque è preoccupato con andare a comparire come teste. Io una volta ho fatto il testimone, ero preoccupato anch'io, pure devo dire assolutamente la verità. Ma quando si siede su questa sedia, quando si fa il pubblico ministero, l'avvocato, insomma, qualche cosa si può dire, ma la sedia è meno traballante. Quando si tratta di rendere delle dichiarazioni, pur se dicendo la verità, io mi sono sentito abbastanza a disagio, forse perché non sono avvezzo al ruolo. Così era anche il dottor Troiani. È l'unico momento in cui lui, forse il primo momento in cui apprende la problematica delle bottiglie che poteva essere a valle e non a monte. Non lo sapeva prima, perché delle bottiglie non ne sapeva alcunché, se non nel momento in cui qualcuno gliel'ha detto, si parlano di Burgio, quando si era alla Diaz. Vogliamo anche andare oltre? Benissimo, andiamo oltre. Il famoso passaggio che tutti hanno ricordato: ma io forse lo sapevo prima di andare alla Diaz che c'erano le bottiglie. Poi dice Troiani: ma no, mi sono sbagliato, non è così. L'uomo famoso confuso all'interno di un interrogatorio fiume. Vogliamo pensare che lui l'abbia saputo nel momento in cui stavano andando alla Diaz? Cosa avrebbe dovuto fare? Fermare il magno e tirare dal finestrino? Cosa avrebbe voluto fare? Lui, appena ha avuto la possibilità, queste bottiglie le ha consegnate ai superiori comandi. Cioè, non c'è un dolo di trasporto e detenzione e porto di arma da guerra. Non ce l'aveva lui in dotazione, non ce l'aveva lui nella propria disponibilità. Di queste bottiglie non ne sapeva niente. E quando l'ha saputo, dopo qualche minuto, in un momento in cui si poteva fare, perché quando si è arrivata alla Dia, certo non è che si poteva tirare fuori le bottiglie in quel contesto, e sapeva tutti cosa stava accadendo, l'ha consegnate con la Burgio. Telefonata, gliel'ha ricordata, diamole al dottor Di Bernardini, quindi l'ha consegnata ad un funzionario che stava svolgendo attività di polizia giudiziaria, cosa che lui non faceva. Non c'è una detenzione e un porto d'arma da guerra in luogo pubblico. Non c'è, non ne ha avuta la disponibilità, nel pochi secondi in cui l'ha avuta, cioè quando Burgio gliel'ha portata, lui l'ha consegnata a chi di dovere. E allora in questo caso anche il poliziotto che porta le bottiglie fuori, anche avendo ricevuto il nome dalla Diaz, commetteremo un porto d'arma da guerra in luogo pubblico, se andiamo a dire, se vogliamo usare dei paradossi. Non c'è questa possibilità, non c'è questo reato, non c'è né l'elemento materiale, ma soprattutto non c'è l'elemento psicologico. Il falso, ed è l'ultimo di cui vi parlo. Sapete tutti, no, la vicissitudine particolare che ha avuto questo reato. I pubblici ministeri hanno addirittura formulato richiesta di archiviazione. Il GIP non l'ha accolta, l'udienza preliminare, assoluzione, anzi non vuole procedere, per carità, se no lui bacchetta non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Addirittura poi, tanto per complicare un po' la vicenda, è andata in vigore la famosa legge Pecorella, PM fa appello addirittura su una sentenza che assolve il traendo a un reato che egli stesso aveva ritenuto insussistente all'inizio. Ma lasciamo perdere, può aver cambiato idea, per carità, rispetto anche i cambi di opinione che dal punto di vista nostra intellettuale sono assolutamente possibili. Si va in Cassazione perché l'appello nel frattempo è diventato inammissibile. Esce una sentenza senza unite che dice deve andare tutto in appello, no, la Cassazione supera questo problema addirittura, per dire in che contesto a volte succedono e avvengono le fasi processuali, e annulla la sentenza con rinvio. Però dice una cosa importante la Cassazione, ed è questo il punto che forse non è stato adeguatamente sottolineato. Dice, confinando anche un po' del merito, spiace dirlo, ma è così, ma comunque cambia poco. Delle due l'una, Oltoliani non sapeva che le Molotov sarebbero state adoperate per una falsa incolpazione, ma la non si giustifica in via giudizio per calunnia, o lo sapeva, e allora il momento volitivo non può non essere esteso anche alla redazione del falso verbale. Oh, un out-out, chiarissimo direi, evidente. Ecco perché dicevo prima, è importante il reato di calunnia e dimostrare che in realtà non è assolutamente possibile ritenere responsabile il dottor Troiani. Perché Troiani ha avuto una sfortuna, perché io sono convinto e straconvinto che se lui non avesse avuto la sfortuna di subire uno stralcio della propria posizione per questo reato, non sarebbe qua. Perché la Corte di Cassazione è stata influenzata dal fatto che lui aveva subito un rinvio a giudizio per calunnia, quindi quel punto lì dice, però se c'è quel reato non può non esserci il falso, dice, beh, a parte che è opinabile questa ricostruzione e anche questo principio che è espresso, però per carità ce lo dobbiamo tenere, anche se noi sappiamo che voi non è che siete vincolati a quello che dice la Cassazione al mille, perché non è un principio di diritto di quelli blindati, assolutamente, è una valutazione di una situazione di fatto e una situazione anche processuale che in qualche modo si è deciso di risolvere così. Ma se non c'è la calunnia, non c'è neanche il falso, perché qua siamo di nuovo al paradosso, signori. Il dottor Troiani riferisce mille volte, scusate se lo ripeto, particolari che non sono stati inseriti nel verbale. Nessuno dice che lui è stato il referente, nessuno lo invita a sottoscrivere, non redige, e c'è alcun passaggio del verbale e non è fedele a quanto lui ha riferito. L'ho già detto prima, trovate una riga della sentenza che in qualche modo affronta questo problema. Sarebbe stato falso un verbale scritto da un noto compilatore, magari da qualche sottoscrittore che avesse detto Troiani mi ha riferito che le bottiglie erano là. È falso questo verbale? Può essere falsa o non corretta quella che è la riferibilità al luogo di ritrovamento? Non è falso. Non è falso verbale, perché c'è un derelato da persona che in qualche modo con il reperto ha avuto a che fare. Non è così. Questo non è stato scritto, ma non certo perché Troiani abbia voluto il contrario. Cioè siamo all'assurdo che siamo ad un falso per induzione quando non sappiamo chi è stato indotto in errore e non viene riportato quanto io ho detto. Fate voi. Io credo che nei motivi abbiamo affrontato il problema fin troppo. Bastano questi elementi, a mio parere, per non giustificare una condanna anche per questo reato. Ricordiamo che Troiani è stato l'unico condannato per un reato di falso, a parte il dottor Canterini, ma è su una relazione diversa, quindi non stiamo parlando dei falsi, dei verbali. L'unico condannato è il dottor Troiani, perché ha detto una cosa, ne è stata scritta un'altra e non è stato riportato il suo nome. Ditemi voi se questo è un elemento sufficiente per condannarlo. Quindi, signori, io chiedo che voi possiate mandare assolto in riforma della sentenza impugnata il dottor Troiani per tutti i reati a lui contestati con le formule meglio viste. Poi non ci dimentichiamo, però, tre parole, che c'è un appello del pubblico ministero. Noi non ci dimentichiamo, non è che siamo così distratti. Bella, sulla parte del pubblico ministero io ho qualche cosa da dire, ce l'avrei, non sul merito non dico una riga, ma sull'ammissibilità. Il pubblico ministero ha depositato il proprio appello in data 27 marzo del 2009. Il termine per depositare l'appello era il 28 marzo del 2009. Se voi guardate l'appello del pubblico ministero, c'è una dimenticanza. La dimenticanza riguarda Burgio e Troiani. Cioè, è stata effettivamente chiesta un aggravamento di pena, ma non è stato motivato. Quindi l'articolo 581 del codice penale, comma 1, lettera C, impone, ovviamente sapete molto meglio di me, la esposizione dei motivi. Se ne avvede il pubblico ministero e deposita in data 30 marzo del 2009 un foglietto dove sono un paio di correzioni, e queste sono effettivamente delle errate corrigi su elementi di contorno, e inserisce un capitolo che riguarda Burgio e Troiani, cioè le ragioni per le quali dovreste aggravare la loro pena. Non si può, signore. È fuori termine. L'atto formalmente non è corretto, perché quel foglio non è un'errata corrige, avrebbe dovuto essere inserito all'interno dell'atto di appello principale, e non è stato fatto. Quindi ve ne chiedo la declaratoria di inammissibilità. Uguale per il pubblico ministero per motivi diversi, perché c'è anche l'appello, scusi, del procuratore generale, anche sia pure per motivi diversi. In questo caso c'è il fogliettino alla fine, ci sono, 28 marzo, l'ultimo giorno, ai noi, termine rispettato, però alla fine non si dice minimamente, non si individualizza la ragione della doglianza. È una paginetta che vale per 20, 30 imputati, quanti sono tutti gli imputati della scuola Diaz, tutti messi nello stesso calderone. Vale anche in questo caso l'articolo 581, comma 1, lettera C. Deve essere chiara l'esposizione dei motivi per i quali si chiede di riformare una sentenza e riferibile a ciascun imputato. In questo caso non è stato fatto, è generico e non si comprende. Quindi anche in questo caso l'appello, per un motivo diverso, è inammissibile. Ultima cosa, veramente ultima cosa, del falso, sulla prescrizione del falso, io mi richiamo a quanto ha detto l'avvocato Junca, che è qua presente, fa anche piacere vederlo, cioè il fatto che l'aggravante non sia stata contestata, di per sé, sapendo tutti che il capo di imputazione è un patto di lealtà tra accusa e difesa, non si può superare il problema con la contestazione di fatto, non si può, signore, non si può, anche perché il dottor Cardona, per esempio, che con me ha affrontato il problema degli arresti illegali di Piazza Manì, per cui è intervenuta assoluzione per i poliziotti coinvolti, guarda caso la prima udienza ha proprio dovuto contestare l'aggravante, visto che il reato contestato era identico, in quale si parlava di una falsa relazione di servizio, almeno presunta tale, nel campo di imputazione, per non correre rischi, alla prima udienza no, però c'è da contestare che in questo caso ricorrerebbe l'aggravante del 476,2, richiamato così dal 479. E guarda caso lo ha fatto. E perché lo ha fatto? Se è inutile, non serviva a nulla. Quindi per quanto mi riguarda l'aggravante non può essere ritenuta sussistente, e quindi in questo caso, così come la calunnia, nel caso in cui voi non riteneste di mandare a soldo al dottor Troiani, è da considerarsi prescritto. Ultimissima cosa, si chiede, nel caso in cui voi riteniate ammissibile l'appello del pubblico ministero, ma soprattutto in questo caso del procuratore generale, la negatoria delle circostanze attenuanti generiche, e in questo caso ritorna un po' a galla quella che era la contraddittorietà che è stata rilevata, con un'eccezione, mi pare, in via preliminare, che è stata proposta all'avvocato Corrini sulla presenza contemporanea di PM e PG, che voi avete risolto e che noi assolutamente rispettiamo. Però l'avvocato dello Stato, stimo particolarmente, va subito rilevato, ma può succedere, come è successo a Bolzaneto, a presidente di Bolzaneto, che tra PM e PG vi sia un contrasto per quanto riguarda le richieste da presentare alla Corte. In questo caso non è un contrasto. Per carità, il PG può impugnare quello che vuole, non è che, ma il PM in primo grado chiede la concessione, sia pure con il criterio di equivalenza, delle circostanze attenuanti generiche per tutti gli imputati, viene concessa dal tribunale prevalente. Per carità, il PM si lamenta di quella e va bene, posso sicuramente capire da questo punto di vista, e poi c'è un appello alla Procura Generale che nega che le circostanze attenuanti fossero concedite. Mi sembra già una contraddittorietà evidente, nel caso di specie, soprattutto per la posizione del dottor Troiani. Credo che la concessione, nella denegata ipotesi in cui voi riteniate e gli responsabili dei reati ascritti devono essere riconosciuti, deve essere confermata comunque sul punto la sentenza di primo grado. Vi chiedo scusa se mi sono dilungato, se vi ho annoiato, credo che naturalmente voi farete sicuramente giustizia, perché il processo lo conoscete, il processo è questo, gli atti nei confronti di Troiani sono questi, e chi cerca in qualche modo di insinuare cose diverse, ricavare da filmati del cosiddetto processo, quale voi sapete che non dice la verità. Grazie, signore.
Allora domani alle 9:30.